Questo programma è offerto da...
Nelle grandi aree silvestri della Terra, accaldati esemplari di essere umano sono soliti dedicarsi alla pratica dell'accoppiamento. Ed è proprio quando le cose vanno per le lunghe che chi la dura, la vince.
Zeta Batterie durano di più nel tempo. Zeta Batterie hanno un maggiore spunto. Zeta Batterie, l'energia di cui hai bisogno.
Zeta è la rivoluzionaria batteria per auto e grandi mezzi che grazie ad uno spunto maggiore e ad un'elevata qualità Zeta della durata batterie, non ti delude mai.
Chi la dura la vince.
Assistere a una seduta spiritica parlante.
Allora a questo punto io per la prima volta in vita mia userò i poteri degli antichi.
Oh mio Dio.
Occhio malocchio, prezziamo le finocchio. E come battizzo, contro morte.
Presente.
A te! O grande potente supremo Sheovan, Sheovan, Sheovan.
Chi?
Devi spaventare! Ti devi spaventare!
Conte di mistero.
Subito su Italia 1 perché c'è Cadmon che sta parlando di Fukushima e credo che sia giusto sentirlo.
Gli esperti rassicurano dicendo che i danni sono limitati all'area giapponese, nonostante dicano che il riversamento di oltre 350 milioni di litri siano ben pochi paragonati ai 1660 miliardi di miliardi di cui sarebbe composto l'Oceano Pacifico, sta di fatto che ha invece raggiunto la costa.
Valerio, basta lo stream di del basket, grazie.
Dovrebbe essere informato da chi di competenza. Infatti, fra l'altro, la normale evaporazione dovuta all'attività solare fa sì che le acque marine diventino pioggia, riversandosi dunque sulla terraferma, nei fiumi, compreso i ghiacciai che li alimentano. Giusto per darvi un'idea, coloro che minimizzano pensando che il disastro di Chernobyl fu di gran lunga peggiore si sbagliano. In quell'occasione, infatti, con tutti i danni che ne conseguirono, furono rilasciati appena 110 petabecquerel contro gli oltre 900 rilasciati dalla centrale devastata di Fukushima. Non c'è da stupirsi se le teorie cospirative, giorno dopo giorno, assomigliano sempre meno a favole, assumendo invece aspetti di inquietante attualità. Fra poco vi spiegherò di cosa si tratta.
Ecco.
Un abbraccio, Adam.
Quindi più tardi sapremo tutto su Fukushima, stando a Cadmon. Comunque buonasera ad Andrea Negro.
In ogni essere umano che non sentiamo, esiste una dimensione dove la realtà bacia il sogno e lo spazio abbraccia il tempo.
E buonasera anche a Valerio, che però non sentiamo.
I più abili sanno mantenere salda la rotta affrontandone la sfida, poiché quel luogo è chiamato ignoto e le sue onde hanno sapore d'infinito. Occhi scuri come la notte e labbra gelide come l'alba. In molti ne temono lo sguardo, ma non voi, non il mio equipaggio. Avventurieri, poeti, romantici,
ecco qua inquadrato.
Salite tutti a bordo.
Il nostro idolo.
Si salva. La nave del mistero inizia ora il suo viaggio.
Io non vedo l'ora di vedere un servizio di Clemente Russo. Non so se Valerio ci sente adesso, ma non credo. Ti sento malissimo. Ti sento molto basso. Sistema il microfono più che puoi. E se hai torrent aperto, chiudilo perché interferisce sulla banda. Credo che non arrivi come voce.
Beh, non credo sia un gran problema.
No, vero anche questo, però. Buonasera, Tornegro, intanto, eh.
buonasera.
Con cosa cominciamo settimana? Vediamo un po', a parte Fukushima.
Sicuro, Clemente.
No. Speriamo. No, Bossari, sembra.
La Terra sì. È un essere vivente.
Bossari ventriloquo.
In Italia e in tutto il mondo il clima sembra impazzito. Ma cosa
no,
sta
succedendo? Veramente no.
Al nostro pianeta?
Vabbè.
Adesso come va?
Meglio.
Comunque io smentisco categoricamente di aver avuto Torrent aperto. Io non scarico niente di illegale.
Peccato che Torrent non serva di base per scaricare robe illegali. Se poi tu lo usi per robe illegali sono cazzi tuoi.
Ore contate.
Assolutamente no.
L'ONU e la NASA.
Clima, siamo su, perché siccome Mistero è un programma tranquillizzante che non crea panico, il titolo è siamo sull'orlo di una catastrofe globale.
Questo è un dato di fatto. Acidificazione dei mari, piogge torrenziali, siccità, aumento delle temperature, scioglimento dei ghiacciai. Che cosa sta accadendo al clima mondiale? Siamo noi i diretti responsabili di queste mutazioni climatiche o era già tutto scritto nei testi antichi?
Ma vaffanculo, va. Dei testi antichi.
Le scariche elettriche che accompagnarono quei fenomeni scatenarono nell'atmosfera cicloni, tempeste e uragani mai visti. La tradizione vuole che 60 milioni di uomini perissero insieme nell'ultimo di questi diluvi.
Siamo solo all'inizio.
I drammatici eventi di questi giorni in Italia sono la prova dei cambiamenti climatici.
Gennaio 2014, Roma. Le piogge torrenziali allagano la città e sommergono le auto. Nella zona del Quartaccio, proprio in mezzo alla strada, si apre una grossa voragine. Toscana. L'Arno minaccia di esondare. Molte persone vengono evacuate dalla propria casa. A Volterra, le precipitazioni provocano il crollo delle mura medievali. La situazione è drammatica anche in Veneto, dove per soccorrere la popolazione...
Ma la domanda è spontanea. Cosa minchia c'entrano i cambiamenti del clima con edifici che crollano, frane e robe varie? Semmai
Sardegna è stata colpita da una
è l'influenza umana che provoca queste cose, costruendo dove non deve costruire.
E danni per milioni di euro. L'allarme non interessa solo l'Italia, il pericolo è globale e da molto tempo ci sono voci autorevoli che stanno provando a metterci in guardia.
Chiedo a tutti voi che lavorate alla NASA, ma non solo, ovunque voi abitiate, sulla West Coast o sulla East Coast, sulla costa del Golfo o sui grandi laghi, di pensare alle catastrofi naturali che potrebbero colpire la vostra zona. Dovrete sapere cosa fare, cosa non fare e cosa debba fare ogni componente della vostra famiglia in caso di emergenza. Mi raccomando, siate pronti.
Il 1 novembre 2013 è lo stesso presidente degli Stati Uniti Barack Obama a firmare un ordine esecutivo di massima priorità il cui contenuto è chiaro. Il clima mondiale sta cambiando, dobbiamo prepararci al peggio. Non si tratta di un allarmismo ingiustificato perché gli effetti del cambiamento climatico si stanno moltiplicando in tutto il mondo.
Gennaio 2014. Un vortice polare mette in ginocchio New York e gli Stati Uniti orientali. Le temperature scendono a oltre 20 gradi sotto zero, le vittime sono decine e le immagini delle cascate del Niagara congelate fanno il giro del mondo. Novembre 2013. Un violento uragano si abbatte sulle Filippine. Causa la morte di quasi 10.000 persone.
Secondo le stime fatte dalla Fondazione Dara, il cambiamento climatico causerebbe ogni anno 400.000 vittime al mondo. Cosa sta accadendo?
Ci sono elementi ormai che ci dicono che effettivamente la temperatura sta crescendo ed è cresciuta in un secolo di 0,73 gradi. Ma a livello globale ci sono delle aree dove la temperatura
non credo,
è aumentata,
sai,
addirittura di 4 gradi, e questo soprattutto nelle zone del Polo Nord. Alle nostre latitudini la temperatura è aumentata di ben 2 gradi e poi ci sono aree dove addirittura la temperatura è diminuita paradossalmente, ed ecco per esempio gli inverni molto freddi.
Sto toccando col video perché c'è un dislivello tra il parlato e il praticamente
se andiamo ad analizzare cosa è successo davvero, scopriamo che la diminuzione dei ghiacci al polo nord hanno fatto sì che l'oceano artico abbia assorbito una grande quantità di energia durante l'estate, che ha restituito in autunno e l'inizio dell'inverno. E questo ha fatto sì che si scombussolasse tutto quello che è il clima del polo nord, facendo scendere delle correnti molto fredde verso gli Stati Uniti. Stiamo attenti che noi siamo come dei dinosauri del nostro periodo. A noi pochi gradi in più o pochi gradi in meno ci porta delle catastrofi.
Quali sono le possibili cause di questi cambiamenti climatici? Possono essere imputate all'uomo?
Secondo i complottisti, la causa del cambiamento climatico sono le scie chimiche che rilascerebbero nell'atmosfera sostanze in grado di alterare il tempo meteorologico. Ma la spiegazione potrebbe essere anche un'altra.
Da tempo i scienziati e politici stanno lanciando chiari allarmi sui pericoli dei gas serra e sull'aumento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera.
Direi che questo è la causa
più
importante.
Gli effetti dell'inquinamento purtroppo sono già riscontrabili in diverse città del mondo. Per esempio in Cina, a Pechino, una perenne nube nera non permette al sole di filtrare, tanto che la popolazione è costretta a vedere l'alba e il tramonto attraverso degli schermi LED. E la situazione in Italia è altrettanto drammatica, perché proprio in questi giorni è stata pubblicata su diversi siti una fotografia della NASA che ritrae una pericolosa nube tossica sopra tutta la pianura padana. Se questa contaminazione dovesse aumentare, si espandesse anche in altri paesi, questo significherebbe una sola cosa: l'estinzione di ogni forma di vita. Cosa sta succedendo al clima mondiale? Stiamo per incontrare un giovane ricercatore italiano che ha studiato alla Singularity University, il parco di ricerche della NASA, che ha come obiettivo quello di analizzare e trovare le soluzioni ai grandi problemi mondiali. Non è stato facile convincerlo a parlare con noi, anche perché non può rivelare molte informazioni segrete, ma alla fine
entità
uno dei suoi spostamenti
che Cadmon è in giro per il mondo.
Lui ci dirà tutta la verità sul clima.
Chi è? Oddio, chi è?
Previsioni che gli scienziati fanno nei confronti del clima.
Allora, fare previsioni è un lavoro difficilissimo. I migliori scienziati del mondo hanno pubblicato degli studi che ci portano a delle conclusioni che, rispetto anche alle previsioni peggiori, sono
Federico
molto peggiori.
Pistono, professione albino.
E questo è noto solamente a chi si interessa della letteratura scientifica. Allora, io qua ti ho portato dei documenti che sono ufficiali e pubblicati.
Vedo qui NASA,
sì,
per esempio.
Sì, allora c'è il quarto rapporto dell'IPCC, dice che se le temperature medie sulla Terra dovessero eccedere i 3.5 gradi, cioè i 3 gradi e mezzo centigradi, e questo sembra che potrebbe accadere, c'è una buona probabilità che accada entro qualche decennio, dal 40 al 70% di tutte le specie viventi sul pianeta andrebbero estinte. Poi c'è uno studio pubblicato su Nature. Secondo questo studio qua, dal 15 al 37%
anche uno studio di 10 anni fa,
saranno destinate all'estinzione entro il 2050.
Ma perché questo rischio di estinzione?
La prima cosa che sappiamo è che il cambiamento climatico è largamente causato dall'uomo. E questo lo sa tutta la comunità scientifica che studia questi temi. Chiunque dica che c'è un dubbio, che c'è una discussione a riguardo, che non si sa, o è mal informato o è pagato da qualcuno per dire che non è così.
Complotto!
Che siamo certi che è il secondo, e che gli esperti dicono ci devono essere massimo 350 parti per milione di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo è il punto limite. Il punto critico l'abbiamo raggiunto ad aprile del 2008. Una cosa importante da capire è che il CO2 è solo uno dei tanti problemi, dei tanti sintomi di un problema molto più grosso, di una malattia molto più grossa che stiamo vedendo.
anche se risolvessimo grazie alla tecnologia il problema del CO2, delle emissioni, però in realtà avremo tutti gli altri problemi
esatto,
aperti.
Esatto, cioè che sono causati da un problema molto più profondo. Allora, per esempio, ci sono intere continenti di plastica.
Non so se siamo collegati con il terzo ospite della nostra Lega Strabanda. Pronto?
Buonasera.
Buonasera. Salutiamo.
Ritardo come al solito, ma sono tornato poco fa.
Salutiamo a dovere il nostro terzo ospite.
Ehi, faccia da culo.
Buonasera Elena, come stai?
Grazie. Buonasera.
Tutto a posto?
Tutto bene.
Molto
che
bene.
Cosa mi sono persa?
Cadmon che ha introdotto il discorso Fukushima e adesso si sta parlando della potenzialità di una catastrofe globale sul clima.
Entro il 2025
tutto
si prevede
tutto allegro, sì.
200 milioni di persone con un 50% di forcing sul pianeta, cioè di cambio degli equilibri. Passando il 50% non si sa cosa accadrà e qui si chiedono a 9 miliardi di persone nel 2045 potrebbe iniziare uno state shift, cioè un cambiamento,
certo,
un collasso
irreversibile
degli ecosistemi da cui noi dipendiamo e da tutte le specie che abitano su questo pianeta dipendono.
Cos'hai contro gli albini?
No,
quindi
niente,
cosa possiamo fare? Quanto tempo abbiamo ancora?
Secondo alcuni abbiamo già passato il punto critico.
Moriremo tutti!
Possiamo fare qualcosa per evitare questa imminente catastrofe?
No!
Forse la risposta è racchiusa nella saggezza antica, nei testi sacri.
Libreria esoterica, Marchetta della libreria esoterica. L'epopea di Gilgamesh.
E se tutto fosse collegato e le nostre emozioni influenzassero la Terra? E se il cambiamento climatico dipendesse davvero da noi?
Dov'è la novità?
Ci troviamo alla libreria esoterica di Milano, perché qui è racchiuso tutto il sapere della tradizione occulta di ogni scuola esoterica, di ogni scuola di pensiero. Attraversa tutto il mondo questo pensiero di una terra che in realtà è un essere vivente. E quindi è così, la terra ha già reagito al pensiero umano, al comportamento umano nella storia.
Tutte le vie spirituali riportano queste parti dell'apocalisse, di cose distruttive della terra.
Giustamente, chi siamo noi per dubitare di Timoteo Falcone?
Il suo apice, quando si ritrova poi a dover
famoso nel mondo, no?
Idolatrare il denaro, il vizio, l'egoismo,
il demonio
inevitabilmente viene cancellato da qualche cataclisma.
È come quasi che se la terra si riprenda un po'
sì,
di quello che gli è
male,
stato
male, ma ti sentiamo.
Mi sembra di capire che, secondo quanto dicono tutti questi libri, la Terra sia un organismo vivente che risponde però al pensiero umano, che quindi con la mente, con le intenzioni si possa influenzare la realtà e quanto accade.
Assolutamente sì, e mi viene anche un sospetto che tutti questi disastri dell'ultimo tempo siano anche una grande influenza, diciamo, del pensiero umano.
Cioè siamo noi a condizionare le condizioni climatiche.
Certo. La fisica quantica secondo me. L'altro sembrava già più uno scienziato, questo qui sembra un povero imbecille.
No, lo studioso di esoterismo.
Di non rispetto per la natura non venga decodificata e interpretata da questa grande terra che pulsa.
Non mi permetto di giudicare. Diciamo che tra uno scienziato e uno studioso di esoterismo tendo a credere più al primo.
Un recente studio ha rivelato che le città europee sono impreparate ad affrontare i cambiamenti climatici e che la riduzione delle emissioni di CO2 dell'80% entro il 2050, così voluto da un protocollo internazionale, resta un obiettivo irraggiungibile. L'intensificarsi delle catastrofi è un messaggio.
Sì, non leggere,
la natura
Bossari
ci sta avvertendo. Stiamo alterando il suo equilibrio. E se non interverremo al più presto, ne pagheremo le conseguenze.
Sì, fulmini. Beh, grazie, ho finito il suo servizio.
Sì.
Oh, Real Mystery.
Ma noi siamo sicuri che non ci sia alcun nominativo che corrisponda a questa camera.
Me lo confermi?
John, aspetta un attimo. Stiamo contattando la polizia. Io aspetterei il loro arrivo, John. John? Sto per entrare nella camera. Solo per un controllo. Voglio assicurarmi.
Adesso esce Leatherface, eh?
Controllo quello che sta succedendo.
No.
Aspetta un attimo. John? John, sei lì?
Sa che John è...
Ok, dai, chiamiamo la polizia subito. Non è un problema. Non c'è nessuno nella stanza. Di questo sono sicuro. Ma tutti i mobili sono sotto sopra. Il tappeto è stato tutto lacerato e la doccia continua a scorrere. Ma non c'è nessuno nella stanza. Questo è spaventoso. Sono sconvolto.
No, è andato via qualcuno, basta.
Eccolo lì, il fantasmino che è andato via. Ma va, vangulo, va. Vabbè.
Gigi Bavagnoli e gli speleologi del Tesis ci conducono in avventure sotterranee. Ad alcune di queste ho partecipato anch'io.
Vantatene.
Mystery Underground.
Ci fossi rimasta a me.
Ehi,
allora.
Non puoi innamorarti anche di questa, non va. È troppo grande.
Solo di lei. Un servizio inutile.
Alle porte
come
di
la
Milano si trova
York,
la malattia di Santa Maria della Colorina.
Tiriamo fuori qualcosa.
Probabilmente prende il nome da una malattia, il colera. E sotto questa chiesa scorre un torrente sotterraneo. Non solo, questo corso d'acqua avrebbe proprietà taumaturgiche. Si racconta infatti che gli ammalati di questa malattia, il colera, venissero accompagnati nei sotterranei di questa chiesa
e annegati definitivamente,
immersi in queste acque, auspicando il miracolo della guarigione.
No, no, li annegavano.
La chiesa, risalente al XIV secolo, ha subito numerose stratificazioni successive ed una recente ripavimentazione. Nonostante questo, sono rimasti mantenuti due tombini in metallo. Grazie a uno di questi è possibile scendere tramite uno stretto pozzetto all'interno di una piccola galleria.
Non si vede che lavori di restauro di sta roba.
Il cunicolo è di natura artificiale, realizzato dall'uomo. Attraversa ortogonalmente la navata della chiesa e presenta all'estremità due piccole grate che avevano il compito di impedire l'ingresso dall'esterno di detriti o di animali. Alla galleria si accedeva tramite due scalinate, ma era impossibile entrare all'interno del cunicolo che si trovava in mezzo. Infatti era chiuso e protetto da due cancellate. Di queste ormai restano solo i cardini sui quali venivano incernierate. Ormai questo cunicolo è asciutto e l'acqua non scorre più da tempo. Partendo da una leggenda che ipotizzava la presenza di un torrente sotterraneo, abbiamo trovato un ambiente ipogeo nel quale scorreva l'acqua, ma di natura artificiale. La leggenda in parte è stata svelata.
C'è tutto sto casino per sta roba?
Vabbè. Bello.
Torniamo sulla nave, credo. Sì.
Capitano.
Speriamo di sì.
La sua figura purtroppo è sinonimo di mistero. Sembra che il suo volto non l'abbia visto mai nessuno. La sua identità è ancora realmente un mistero. Il suo nome è Adam Cadmon.
Ci tocca? Messaggio sì.
No, Revolution.
Esatto.
I tempi lontanissimi, oddio, di cui l'umanità profana possiede ricordi,
no,
frammentari
gli illuminati,
distorti,
no.
L'attuale pianeta degli anelli, per via di un fenomeno elettrico, era luminoso come il sole, al punto da essere considerato e poi tramandato quale divinità per eccellenza. Il famoso occhio degli illuminati che sormonta la piramide Tronca, infatti, pochi sanno che trae origine proprio da Saturno. La tecnologia incredibilmente avanzata per l'epoca antidiluviana a cui si attribuisce il relativo consentiva un'osservazione tale del
pianeta che detto che hanno tentato di farlo fuori inscenando degli incidenti stradali in più di un'occasione.
Marte rappresentava la pupilla. Tali simbologie vennero tramandate di generazione generazione con il sovrapporsi a quella del culto solare fino a confondersi l'una con l'altra. La differenza fra gli Illuminati e i Saturnini è nel fatto che questi ultimi privi dell'organizzazione gerarchica ed agiscono secondo una modalità.
Io non pensavo che il bassista di Jovanotti fosse violento, evidentemente.
Quelli sono i figli del bassista di Jovanotti.
Di Saturno riscontriamo la classica immagine del pianeta con gli anelli, il numero 6, laddove Saturno è il sesto pianeta partendo dal Sole, l'occhio onniveggente e il capro, poiché Saturno governa il segno del Capricorno, al punto...
Ma c'ha il libro in mano, che tristezza!
Che sue derivazioni
c'ha il libro suo in mano!
...al satanismo acido, dedito ai sacrifici
umani. Sì, marchette delle più vieche.
Secondo tale teoria, nel 2009 sembrerebbe esservi stato un tentativo di avvisare la popolazione di un'imminente catastrofe ai danni di una particolare ed importante piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Il film in questione è Knowing. Sebbene la traduzione corretta in italiano sarebbe stata Sapendo, uscì nelle sale cinematografiche italiane con il titolo di Segnali dal futuro. Nel logo di apertura viene mostrato un gigantesco occhio, simbolo classico degli Illuminati, con al centro, al posto della pupilla, un uomo che corre. Ad un certo punto la pellicola mostra una scena dove il protagonista Nicolas Cage,
con Nicolas Cage, è l'illuminato per eccellenza.
Ah, pensavo che essendo un film con Nicolas Cage, essendo un film con Nicolas Cage, pensavo fosse un film di merda per eccellenza.
Del Golfo del Messico è in fiamme. Cosa c'è di strano? Incredibile ma vero, l'anno successivo, nel 2010, la catastrofe accadrà realmente. Tale coincidenza, oltre ad essere straordinaria nella precisione, fa parte di un film la cui trama è incentrata sulle profezie di tragici disastri e il cui titolo è, guarda caso, Sapendo. In più occasioni la pellicola mostra allo spettatore l'immagine del pianeta Saturno posta nel centro dell'inquadratura, ad esempio nel centro dell'aula studentesca dove lui insegna. Saturno è appunto il sesto pianeta dalla Terra. Viene mostrato anche il numero 6. Si trova sul treno che si schianta oltretutto su una particolare colonna dedicata a Lafayette. Il marchese di Lafayette si distinse per il suo ruolo fondamentale sia nella rivoluzione americana che in quella francese. Oltre ad essere un validissimo generale, fu anche un importantissimo membro di quella parte della massoneria che lottò per il diritto alla libertà delle popolazioni. In pratica, l'intero film sembrerebbe lasciare indizi affinché si comprenda che anche la catastrofe del Golfo del Messico fa parte di una guerra invisibile fra illuminati della fazione schiavista, posta in essere dal culto di Saturno, contro quella parte della massoneria ancora fedele al popolo americano e alla Costituzione.
Io ho mal di testa, vi giuro. Io ho mal di testa. Massoneria.
Anche l'attentato al World Trade Center e al Pentagono, simbolo del potere economico e militare statunitense, farebbe parte di tale conflitto segreto, reso possibile e strumentalizzato da altri poteri per via di una convergenza di interessi che vedrebbero coinvolti vili adoratori del dio denaro, particolari megacorporazioni e di certe intelligence che le proteggono, in quanto su di esse si regge l'economia di intere nazioni. Comunque stiano le cose, per difendersi e neutralizzare qualsiasi organizzazione basi il suo potere sulla violenza e sull'odio, e insegnare rispetto reciproco e psicologia a tutti i cittadini, cosicché, sapendosi autogestire, non possano più essere strumentalizzati da nessuno.
Niente favola a settimana, cialtrone che non sei altro.
Io ci ho capito un cazzo.
Manco
io.
Quindi non era una favola, era tutto vero.
Mistero
magico. Era tutto vero.
Ci sono tantissime notizie, tantissimi argomenti, tantissime minchiate sui servizi che avete visto.
Però l'hai visto sotto mano, no? Cazzo, devo andare a prendere.
Il mistero continua, anche in edicola.
2,99 euro meglio.
Tutto questo, io voglio Pink.
Dagli tempo, c'è ancora 3 ore più di puntata.
Clamorosa scoperta. Il dottor Frankenstein è vissuto realmente ed era italiano.
Ma vaffanculo, va!
Non ci facciamo mancare nulla,
ragazzi. Ma va a cagare, va! Dottor Frankenstein è vissuto davvero. Ed era italiano. Ma per favore.
Adesso Renzi lo va a interrogare per la legge elettorale. Anche lui.
Siamo, come si dice, siamo circondati da morti zombie della politica, cioè uno in più, uno in meno, giustamente, non fa...
Però questo è figo, dai.
Esatto, questo è un morto zombie vero, no? Dio santo, va bene, siamo in onda, stiamo seguendo purtroppo mistero di questa settimana e siamo collegati con i soliti mentecatti, ovvero questi quattro personaggi qui, da sinistra verso destra.
Peraltro pare che... Infatti sì? Frankenstein fosse un illuminato.
Pure lui.
Vabbè, già che c'erano.
Buonasera in ordine di schermata ad Andrea Negro.
Ave.
Buonasera anche all'avvocato Andrea Pezzo, che però non si mostra a noi questa sera.
Io no, non mi funziona la cam sul PC piccone, non so perché.
Se la tira.
Buonasera all'individuo più fifone del mondo, ovvero Elena Trovato, che ci sta ascoltando, che ci sta anche guardando. Buonasera Elena.
Elena, stasera Marco si è rifiutato di tenerti la mano?
Sì.
Ti ha abbandonato al tuo destino?
Sì, decisamente.
Sì.
Ma adesso arriva Giovanni, vai tranquilla.
Ti faccio veramente...
Arriva Giovanni, la mano.
Mi permetto di farti complimenti, Elena, questa sera sei veramente uno schifo. Valerio Tosetti, buonasera, come stai?
Buonanotte.
No, sto scherzando, ovviamente, non è vero.
Non è... Sono versione post-palestra, col capello...
Versione cosa?
Post palestra.
Sì, non che di solito tu sia un bijou, diciamo, però.
Vabbè, sono bianca slavata, cioè mi è appena passata la febbre. Anzi, mi è migliorata.
È appena passata la febbre.
No, ecco appunto.
No.
Va bene. Buonasera al pigiamato Andrea Tosetti. Andrea, buonanotte, Valeria Tosetti. Perché non riesco a... eccoci qua, adesso ce l'ho fatta a selezionare l'immagine unica.
Vabbè, ma vivevamo anche bene senza.
Vero anche questo, certo.
Stacca anche tu la webcam, come me.
Esattamente. Allora,
la tua schifo di squadra cosa sta giocando? La Coppa del Nonno?
Stai zitto, merda.
No, pensavo che parlassi dei Lakers come schifo di squadra. Ma questo, cosa hanno fatto i Clippers stanotte, Andrea?
No, hanno addirittura vinto. Vabbè, capita,
no, i Clippers non credo proprio.
No, i Clippers no, però vabbè ragazzi, giochiamo contro l'Android e compagnia.
I Lakers sono riusciti a vincere con un bieco trucco, tra l'altro, cioè non con un bieco trucco.
Schifo.
Praticamente, spieghiamo cosa è successo, praticamente si sono presentati in otto alla partita, perché sono talmente morti dal punto di vista fisico che sono solo otto. Pian piano nella partita se ne sono fatti male altri tre, praticamente. Allora se ne sono fatti meno, sono rimasti in sei. Poi ne hanno espulsi praticamente due per sesto fallo. Due sono arrivati al limite dei falli. Quando sono rimasti in quattro, praticamente, uno dei due che era stato espulso prima è potuto rientrare in campo in virtù di una regola dell'NBA che praticamente ti impedisce di giocare in meno di 5. Se tu rimani in meno di 5 uomini disponibili, uno che è uscito per falli in precedenza rientra, però ogni fallo da quel punto è un fallo tecnico praticamente per quel giocatore. Torniamo in onda e così i Lakers sono riusciti a vincere.
Creare un essere immortale assemblando parti di cadaveri, un essere senza punti deboli, più intelligente e più sensibile di un uomo. Questo era il sogno di Victor Frankenstein.
Frankenstein!
Si è anche realizzato.
Ma si dice Frankenstein!
Ha sopraffatto il suo creatore, diventando un mostro assetato di sangue.
Non era.
Questo era il libro di Mary Shelley. Ma noi abbiamo scoperto che il dottor Frankenstein forse è veramente esistito in Italia.
Frankenstein!
E siamo andati a cercarlo.
Ringraziamo Jane Alexander. Esclusivo. Frankenstein è esistito veramente.
Come prendere sul serio?
È il 1816 e sulle sponde del lago di Ginevra.
No, mostra le tette.
Un gruppo di giovani sta passando le
tette.
E le braccia scheletriche, aggiungerei anche. Però.
Anche tu, Eric.
Non sono giovani qualsiasi.
Non le braccia.
Si tratta di Lord Byron, sommo poeta inglese. Percy Bysshe Shelley, anche lui.
Lord Palmerton!
La giovane moglie di Percy, Mary, e di un dottore,
John Polidori. Una sera Lord Byron propone una gara di scrittura. Chiede a tutti i presenti di scrivere un racconto su un genere che va molto di moda in quell'epoca.
Giustamente non esisteva la TV né la radio a quel tempo. Gara di scrittura. La gara più noiosa
della letteratura horror mondiale. Frankenstein.
Vabbè, ma questo è un pezzo di Frankenstein Junior, si vedeva.
Che vaga per i cimiteri di notte, cercando cadaveri per realizzare il suo folle progetto. Plasmare una creatura vivente, assemblando pezzi di corpi inanimati.
Ah, aspetta che devo mettermi i tweet davanti.
Non si stanno esaltando molto su Twitter.
La sega per amputazione era senza anestesia.
No, mostro no. Non mostro. Eccolo qua. Marcatissimo.
Esattamente sotto lo stemma.
Esatto. Vedi che il condotto prosegue.
Proprio una stanza.
Una stanza enorme, sì.
Quindi tu mi stai dicendo, Andrea, che noi l'abbiamo trovato.
Sì.
Il visionario dottor Frankenstein era solo un'invenzione letteraria? Abbiamo sempre creduto di sì, ma c'è chi sostiene il contrario. C'è chi dice che Frankenstein è realmente esistito e che era italiano. Si chiamava Andrea Vacca Berlinghieri. Era un medico toscano che ha vissuto a cavallo tra il 700 e l'800 ed era ossessionato dalla vita e dalla morte. Ricchissimo proprietario terriero, chirurgo rispettato, amico di scrittori e
amico di
artisti,
tutti,
anticlericale e massone. Aveva un obiettivo
anche
segreto, la ricerca.
Ma anche comunista non l'abbiamo detto.
Sì, già che ci
noi
siamo.
Gli racconteremo
credo mancasse
la sua
anche
storia.
Ebreo, probabilmente.
Pure.
Su una collina, nei pressi di Monte Foscoli, in provincia di Pisa, circondato da un boschetto di lecci, c'è un tempio dedicato a Minerva Medica, dea della medicina e della sapienza. Fu fatto costruire nella prima metà dell'Ottocento proprio da Andrea Vacca, in onore di suo padre Francesco, medico a sua volta, per celebrarne la professione e l'amore per la filosofia. Un tempio misterioso che nasconde, forse, un terribile segreto. Questo sarà il fulcro della nostra indagine. Per scoprire la vera storia.
Ovviamente adesso tutti i tweet di mistero hanno tema anche foto di Frankenstein Junior, eh?
Questa era la casa di Andrea Vacca Berlinghieri. Qui vivono ancora i suoi discendenti. Scopriamo chi era questo misterioso medico.
Buonasera.
Buonasera.
Prego. Accomodatevi.
Sofia Donalisio è la proprietaria di questa magnifica dimora ed è anche una diretta discendente di Andrea Vacca.
Sì, esattamente. Lui era il nonno della mia bisnonna.
Chi era Andrea Vacca?
La sua attività principale era essere medico, chirurgo, aveva molti interessi letterari, era amico personale di molti personaggi noti dell'epoca, tra cui Shelley e quindi di conseguenza anche la moglie Mary Godwin, Byron, Ugo Foscolo. E
c'era una foto che devo farvi vedere, me la farò vedere alla prima massone. Pausa.
Sicuramente era un massone, perché all'epoca tutti quelli che avevano delle idee.
Ma possibile che stasera tutti i complotti, tutti i massoni.
Facevano parte della massoneria.
Si dice che il personaggio del dottor Frankenstein, creato da Mary Shelley, fosse basato sul dottor Vacca, è vero?
Questo non possiamo saperlo, è un'ipotesi, però.
Probabile?
Probabilmente sì.
Lei stessa ha detto che Mary Shelley era.
Sì, sì, era amica.
Quindi potrebbe
insieme
aver assistito.
Al marito, potrebbe aver assistito a degli esperimenti.
Quindi Andrea Vacca praticava, o almeno pensava, di poter praticare trapianti, cosa che all'epoca la Chiesa.
C'è chi afferma che il Frankenstein italiano è il chirurgo di Nina Morris. Effettivamente, non ha tutti i toni.
All'epoca è vero che lui era molto avanti, quindi. Chi lo sa?
Beh, vedendo certi strumenti, certo è difficile non pensare a Frankenstein.
Sicuramente. In effetti, alcuni strumenti ricordano molto quel tipo di esperimenti.
Tipo questo?
Sì, questo.
Ma siamo nel
un trapano perché all'epoca era molto sviluppata.
Non è che siamo in alta medicina.
C'erano molte guerre e battaglie, quindi sì, questo serviva per provocare gli ematomi sì. Nella testa. Invece.
Okay. No, mi scusi. Questo pezzo qua serviva,
quello serviva per fare un altro genere di perforazione che poteva essere utile in altri casi. E poi bisogna pensare che all'epoca era tutto senza anestesia.
Quindi anche...
E poi anche le amputazioni.
La sega per amputazione era senza anestesia.
E poi, non conoscendo la sepsi, dopo l'intervento si sviluppavano delle infezioni gigantesche.
Strano.
Glielo chiedo un'altra volta. Lei pensa che Andrea Vacca abbia potuto usare questi strumenti per...
Beh, sicuramente se lui doveva dissezionare i cadaveri e selezionare i pezzi che gli servivano, lo faceva con questi strumenti, indubbiamente, perché questo...
C'è chi dice, sì, dai, a questo punto è plausibile anche che fra 200 anni si scopra che Hogwarts esista davvero ed è in provincia di Nuoro.
Progressivo e illuministico della medicina. Non dovevano esserci ostacoli nel promuovere nuove tecniche che potevano allungare la vita dell'uomo, magari anche per l'eternità, con ogni mezzo, lecito o illecito, trapianti compresi. E secondo quanto afferma uno scrittore, Virgilio Papini, ex docente di letteratura, storia e filosofia, il dottor Frankenstein non sarebbe altro che Andrea Vacca Berlinghieri. Il dottor Vacca stava cercando la vita.
Questo sarebbe lo scrittore?
Certamente sì.
E in che modo?
Sperimentando di poter guarire l'uomo da quella
cosa. Allora, giustamente, su Twitter giustamente fanno notare, perché lo pronuncia all'inglese, che Frankenstein è un cognome tedesco?
Cadaveri, cercando col galvanismo di far rivivere gli organi, e soprattutto pensando a un fine che era quello di...
contando che lo pronuncia di merda,
la creatura che avrebbe ideato, creato, costruito, e farla educare al bello, al buono, alla non violenza, da personaggi come Shelley per la letteratura, Gordon Byron per la poesia.
Noto che Elena ha convenientemente oscurato
la
telecamera. La
poesia e la danza femminile, la musica.
Per non far vedere che probabilmente è in un angolo, ondeggiando avanti e indietro.
Il gruppo che aveva creato Andrea Vacca.
No, perché sto facendo una cosa.
Sì. Il bidet, un fondo di verità, sta facendo il bidet in camera da letto, e quindi
si è riuscito a...
Chi non lo fa del resto?
Mostro.
No, mostro
perché?
No.
È proprio non il mostro. Bidet, scusa,
assolutamente,
adesso.
Perché non vuoi farti vedere?
Ha creato un uomo e l'ha fatto rivivere, semplicemente per un'aspirazione di bellezza, di bontà, di amore.
Perché non c'aveva un cazzo da fare, probabilmente.
Pezzi di cadaveri, però.
Beh, certamente, ma quei cadaveri si sarebbero decomposti, mentre invece lui gli avrebbe dato una vita forse eterna.
Scusi, questi cadaveri lui dove li trovava?
Beh, i cadaveri furono comprati, onestamente.
Al mercato, no? C'era il banchetto dei cadaveri e lui andava lì. Mi dia un etto di lodigiano.
Pisano.
Signor... Ora
che
tu vuoi, ti lascio?
Ma sì, va.
Il posto c'è.
Male che vada, lo do al cane.
Un laboratorio attrezzato dove tranquillamente lui poteva sperimentare le sue creature.
Lei sa dov'è questo laboratorio?
Sì, suppongo di sì.
Supponi o lo sai?
Perché è sottoterra.
Ah, perfetto.
Ma noi per fortuna conosciamo Andrea Fabri e la sua estrema team e abbiamo gli strumenti adatti per andarla a cercare, quindi se ci accompagni.
Ottimo, andiamo.
Grazie.
Dialogo finto proprio.
Ciao.
Ciao Jay.
Loro sono l'estrema team di cui parlavo prima, che hanno tutta questa attrezzatura di cui adesso ci parleranno.
Chiaro, chiaro. Abbiamo a disposizione un georadar.
Ma è un tosaerba, si vede benissimo. Basta.
In modo tale da consentirci di
poter... C'è ancora scritto John Deere, l'avete pitturato di rosso, ma si vede che è quello. Guarda, c'è anche il droide del quello pilotabile con l'iPhone da 300 euro.
E adesso andiamo a cercare questo laboratorio. Lei ha delle ipotesi, quali sono queste ipotesi?
Semplicissimo. Dal palazzo, che è qui davanti a noi, partiva nei sotterranei, come ancora ci sono, un cunicolo che andava oltre il paese. Il professore, per non essere visto dai paesani quando andava a operare,
a profanare tombe,
percorreva l'intero cunicolo, usciva fuori, andava ad una casina vicino al tempio, e che ora non c'è più, non esiste più. C'era un altro cunicolo che andava sotto il tempio, dove c'era il vero laboratorio.
Abbiamo il georadar?
Chiamami.
Cerchiamo questo laboratorio.
Partiamo. Eccolo qua,
marcatissimo.
Un georadar da autoserva.
Ma perché tutto lo stemma?
Esatto.
Qui c'è una torta, che io ho la bocca, sarà una coincidenza? Io non credo.
Diciamo che in questo caso noi ne prendiamo un troncone, quindi immaginiamoci il camminamento in orizzontale, noi ci stiamo passando in verticale, pertanto vediamo un solo troncone. Il troncone abbiamo una dimensione, ma all'incirca di 2 metri, di larghezza,
Di larghezza,
sì.
E in profondità quanto
un
sarà?
Un metro e mezzo, un metro e mezzo. Sì.
Quindi non può essere sicuramente con quella grandezza un tombino.
No, è un camminamento a tutti gli effetti, o comunque direi un passaggio sotterraneo, magari utilizzato per altri scopi, ma di sicuro un camminamento.
Giustamente dicono, quindi i cadaveri furono acquistati onestamente. Certamente. Esattamente, dove si acquistano onestamente i cadaveri?
Mary.
Sì, Mary.
Mary perché assomiglia a Mary Shelley.
Oggi ho fatto shopping, cosa hai comprato? Cadaveri.
Lei assomiglia a Mary Shelley, ma dove? Ma c'è un mascellone che sembra la provincia di Pordenone.
Scusi, mi dà 400 grammi di cadavere?
Siamo tornati al tempio di Minerva Medica. Quindi dove cerchiamo?
Semplicissimo. Dalla parte di là ci sarà un condotto che arriva fino a sotto il tempio.
Dove li trovava i cadaveri? Prendeva delle persone vive tramite uno strano procedimento li faceva diventare cadaveri.
Tutto vuoto e lì era il laboratorio. In alto.
Beh certo, i cadaveri si decomponevano. Che facciamo? Li buttiamo? Ma no, uno spreco.
Perché poi la corrente galvanica arrivava direttamente alla stanza dove la creatura era messa sul tavolo del laboratorio.
Andiamo.
Ok.
Cosa vedi?
Per il momento non ci sono grandi anomalie, inizia a essercene una molto più piccola. Io andrei verso il centro.
Verso il centro?
Sì, ce ne abbiamo rilevata una molto piccola.
Ok.
Potrebbe essere un condotto da reazione.
E poi c'è un po' di polvere, sta roba assomiglia, già che ci siamo, diamo una passata, che qui un po' che la donna delle pulizie non viene.
Eccola qua?
Assolutamente notevole. Molto profonda. Quindi abbiamo 2 condotti di reazione, una a destra, una a sinistra, più la stanza enorme, alta più di 3 metri.
Proprio una stanza?
Una stanza enorme, sì.
Questo vorrebbe dire che essere il laboratorio del dottor Frankenstein.
Le dimensioni lo consentirebbero.
Se lo pronuncia ancora in quel modo, entro nella TV con un bastone e glielo do in testa.
Quindi un'altra anomalia.
Mi sa che tra un po' dovrebbe preparare.
Potrebbe essere il troncone di un altro condotto di areazione, probabilmente che prende aria dall'esterno. Quindi è assolutamente giustificata la presenza di una stanza. Sarebbe ben areata, le dimensioni lo permettono. Qui ce n'è un'altra. Quindi adesso varrebbe la pena verificare l'esterno.
Infatti. Andiamo fuori?
Sì, io direi di andare fuori. Qui abbiamo il primo. E il secondo che abbiamo rilevato dall'interno. Ecco il terzo. E qui abbiamo il quarto. Quindi ci sono tutti e 4. Verifichiamo nell'interno. Vedi che dovrebbe essere un condotto orizzontale, invece sì. Sul fondo è ostruito, quindi è un finto condotto orizzontale. Se noi riusciamo a piegare la sonda per farla andare sotto. Eccolo qua. Vedi che il condotto prosegue.
Eh sì.
E anche per parecchi metri. Quindi porta in effetti aria proprio al sottosuolo. E consideriamo che siamo esattamente occhio e croce ai 3 metri, quindi sarebbe l'altezza giusta della stanza che abbiamo rilevato all'interno.
Ma la stanza secondo te quanto è grande sotto?
Io credo sia una stanza occhio e croce 10x10.
Abbastanza grande per svolgerci degli esperimenti, per starci tranquillamente in piedi, per fare...
Assolutamente, assolutamente sì, è molto ben areata. Non potrebbero neanche essere classici canali di scolo dell'acqua, anche perché sarebbero unicamente orizzontali.
Certo, non andrebbero certo in basso. Esatto. Non avrebbe senso.
E troppo alti rispetto anche al terreno.
Quindi tutto sto casino e poi ovviamente la stanza ce la fanno vedere.
Avevo bisogno di un accesso.
Ma io penso che l'accesso lo possiamo trovare all'esterno. Se andiamo in quel campo, noi rileveremo quel cunicolo che dalla villetta che c'era portava al tempio e al sottosuolo.
Andiamo subito.
Sì, ci abbiamo un cazzo da fa.
Un segnale abbastanza disturbato. Qui c'è qualcosa. Eccolo qui. Qui abbiamo un'altra anomalia. In effetti qui individua quello che è un vuoto sotterraneo, ma in questo caso non abbiamo a che fare con un troncone del camminamento come abbiamo visto in precedenza, ma siamo esattamente sulla sua lunghezza. Siamo all'incirca 3 metri sottoterra.
Quindi tu mi stai dicendo, Andrea, che noi l'abbiamo trovato.
Sì.
Abbiamo trovato il tunnel. Il tunnel che stavamo cercando, di cui ci aveva parlato il professor Virgilio. Quindi l'abbiamo trovato, abbiamo trovato il tunnel, abbiamo trovato la stanza sotto al tempio.
Sì, abbiamo tutti gli elementi.
Tutti gli elementi per poter dire che siamo quasi certi a questo punto che il dottor Frankenstein è esistito davvero, che Mary Shelley probabilmente...
Ci avete fatto vedere in cazzo, vorrei dirvelo, però.
Conoscendo il vero dottore, ha scritto soltanto la verità.
Stiamo aspettando le autorizzazioni necessarie.
Ah, ecco, cioè, cominceranno a scavare.
Il segreto sotterraneo.
Io da domani le dirette le faccio col portatile montato.
In futuro praticamente faranno profaneranno sto posto.
Altri sostengono di averli incontrati. Tanti raccontano di aver visto strani oggetti volare in cielo.
Oh, mancavano un po' di agli
UFO.
Ci sarà di nuovo quell'UFO.
Pablo analizzerà le vostre immagini.
Mister UFO e alieni.
Molti spettatori hanno chiamato per avere delle notizie
quello bianco con la morte
apparsi di recente sul web. Non a caso gli stessi filmati avrebbero messo profondamente in allarme gli abitanti della contea di Merseyside in Inghilterra, dato che questi video sarebbero stati girati nella rete fognaria della zona.
Vabbè, si vede che sono finti, dai.
Dall'aprile del 2011 e sarebbe stato filmato dalla Northwest Water Company, che è la società che gestisce l'impianto fognario della zona. Nel video in questione vediamo un piccolo robottino dotato di un braccio meccanico e di una telecamera che si snoda per i corridoi e i cunicoli del sistema fognario. Ad un tratto inquadra per un pochi secondi una strana creatura che si arrampica su un muro e che sfila via velocemente. La creatura in questione non è del tutto visibile, ma si vede che è piccola, di forma allungata e possiede una coda. Nel secondo filmato si vede una telecamera di sicurezza posta sempre su un piccolo robot semovente che si snoda in un sistema fognario. Ad un certo punto vediamo degli occhi brillare nell'oscurità e la telecamera si ferma. Per pochi secondi vediamo una strana creatura dall'apparenza lievemente scimmiesca protendersi in avanti e guardare l'oggetto che si sta avvicinando. Poi la telecamera riprende a muoversi e l'essere sparisce improvvisamente. Nel terzo video la situazione è simile. C'è sempre una telecamera montata su un robottino che si muove per ispezionare delle fogne e per pochi istanti si vede una strana creatura sfilare nei tubi. I video sono molto d'impatto e infatti per un certo periodo nella contea di Merseyside si scatenò un vero panico. I centralini della Northwest Water Company si intasarono di chiamate e di certo i responsabili della società non fecero molto per calmare gli animi. Difatti dissero che forse un animale era scappato da uno zoo ed era finito nelle fogne nutrendosi di scarti alimentari.
Quale animale non lo sappiamo.
Tale situazione però si risolse poco tempo dopo, quando in un giornale locale venne riportato che in realtà si trattava di una campagna di viral marketing per sensibilizzare le persone sui problemi ecologici. La campagna infatti si intitolava Cosa non buttare nel water ed era tesa a sensibilizzare le persone a non gettare cose strane nel sistema fognario.
Cazzo di campagna, scusa.
Naturalmente il giornale locale venne letto solo dagli abitanti della zona, mentre il video
si basa sulla paura
e molti non si resero conto che si trattava solo di una campagna di marketing.
Queste campagne qua le fanno apposta per farlo volare a
questa volta non c'è niente di alieno.
Come peraltro nel 95% dei video di Aio, non c'è niente.
Per un'immagine che è stata definita da alcuni esperti una delle 10 foto più misteriose della storia. Si tratta in effetti di una foto molto insolita, risalente al 1972 ed esattamente all'ultima missione Apollo, quella dell'Apollo 17.
La lomellina.
La foto in questione, catalogata nel registro NASA con il numero di 135-2680, viene definita poco importante e semplicemente una foto sovraesposta. L'immagine in questione però ha tutta un'altra storia da rivelare. In tempi recenti alcuni ricercatori sono riusciti a migliorare la qualità di questa immagine digitalmente e quella che emerge è l'inconfondibile sagoma di una piramide. L'immagine non è assolutamente contraffatta ed è parte integrante dei registri ufficiali della NASA. Gli stessi archivisti della NASA non erano sicuri di cosa rappresentasse l'immagine. Difatti a fianco della foto c'è scritto «probabile pavimento del rover». Il Lunar Roving Vehicle, in effetti, era una piccola jeep che gli astronauti utilizzavano
per tra l'altro poi devo dire una cosa sul rover. Non so se avete seguito in questi giorni. Comunque, se non avete seguito,
analizzando però la foto di questo rover, non riscontriamo elementi simili a quelli visibili nella foto in questione. L'alternativa però apparirebbe assurda a prima vista. Una piramide sulla Luna. Ci sono alcuni esperti ed ex consulenti della NASA come Richard Hoagland che da anni propugnano la tesi che esistano delle antiche basi aliene sulla Luna. Hoagland ha portato all'attenzione del pubblico anche alcune foto della NASA che mostrano evidenti segni di cancellazione, quasi come se l'ente spaziale americano voglia nascondere qualcosa al grosso pubblico. Una possibile risposta potrebbe venire da una foto diffusa per vie non ufficiali dal 2008 e apparentemente scattata dal telescopio spaziale Hubble. Nell'immagine in questione, mai commentata dalla NASA e quindi né confermata né smentita, apparirebbe inconfondibile la sagoma di una piramide. Questa foto, per quanto incredibile, non è l'unica del suo genere. Di recente, un astronomo dilettante americano è riuscito a fare delle foto del suolo selenico ed è riuscito a immortalare, in effetti, un'altra forma piramidale. Ma c'è di più. Ken Johnson, uno specialista che lavorò per la NASA durante le missioni Apollo,
nonché medaglia d'oro a Seul,
parlò di alcuni artefatti alieni trovati dagli astronauti sulla Luna. Anche Carl Wolf, un ex militare che lavorò per l'aeronautica militare americana, vide negli anni 60 nella base di Langley Field delle foto delle basi aliene sulla Luna. Possibile che esistano delle basi aliene a forma di piramide sulla Luna? Se ciò fosse vero, potrebbe voler dire che in un lontano passato delle entità aliene avrebbero contribuito alla costruzione delle piramidi anche in Egitto e in Sud America.
Sì, ma
un dettaglio interessante è che uno degli astronauti...
La domanda è spontanea, perché avrebbero dovuto farle sulla Luna?
Chiese che all'interno del simbolo della missione Apollo 17 venisse inserita l'immagine di Stonehenge. Per qualche motivo la NASA rifiutò. Possibile che dietro la proposta di Schmidt si celasse la vera natura della missione, cioè il recupero di antichi manufatti alieni sulla Luna? Per ora
per venderli su eBay perché vanno molto forte.
Continuano.
Fate una frenata.
Esatto. Tra poco.
Tra poco sveleremo i quattro finalisti del contest per diventare il nuovo inviato di mistero.
Io spero sia passato piede a terra, perché piede a terra era il numero uno. Siamo sulla nave. Nella stiva, direi. Adesso esce Cadmon che ci fa bu, eh.
No, secondo...
Se ricevi al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi.
Bella stronzata, bravo Bossa. Allora, andiamo in pubblicità, credo. Eccoci qua, torniamo in studio. No, dicevo, c'è praticamente su Marte, in questi giorni, in queste settimane, c'è stato un... praticamente... c'è stata una missione fatta con un rover è un rover praticamente cinese, si chiama Yutu praticamente questo rover.
Nagatomu?
Com'è?
Nagatomu?
No, Yutu, no in Yutu. E praticamente
voleva essere una battuta.
Sì, di merda, ma una battuta.
Grazie.
E praticamente c'è stato un guasto a questo rover cinese e praticamente Adesso è andato in ibernazione, il problema è che sta per arrivare una, diciamo, una notte lunare, ovvero un periodo di 2 settimane di grande gelo e senza luce sulla Luna. La cosa straordinaria di questo, che ne hanno parlato anche per esempio nel Colbert Report, è che per parlare della cosa i progettisti, come posso dire, coloro che hanno appunto progettato il rover, hanno scritto un comunicato stampa visto dal, diciamo, scritto in prima persona dal rover, che fa ridere sotto certi punti di vista, e da altri punti di vista fa è anche abbastanza strano. Lo trovate su Google, praticamente. C'è tipo, aspetta un secondo che vado a prenderlo, perché fa abbastanza ridere effettivamente. Aspetta un secondo, eccoci qua. Aspetta che lo vado a prendere. Eccoci qua. I miei padroni hanno scoperto qualcosa di anomalo nel mio sistema di controllo meccanico. I miei padroni sono stati svegli tutta la notte per lavorare ad una soluzione. I loro occhi vedono di più dei miei occhi rossi di coniglio. Mi rendo conto che potrei non sopravvivere questa notte lunare. La temperatura è scesa così in fretta. Vi rivelo un segreto. Non mi sento triste. Ero solo nella mia avventura. Come ogni eroe ho incontrato un piccolo problema. Buonanotte, umanità. Fa abbastanza strana come scelta questa del rover, di fare questo comunicato, anche se pare che non sia poi così inusuale nella cultura orientale. Quanto stiamo come basket? Pare che sia quasi finita la partita.
Siamo sotto di 9.
Di 9, quindi a quanto alla fine?
Un minuto e un secondo, 72-63 per Veroli.
E allora abbiamo praticamente perso. Si chiedono su Mistero se Bossari l'ha ben assunto per dire minchiate prima della pubblicità. È possibile. Le piramidi egizie l'hanno costruite gli alieni, milioni di schiavi senza un lavoro. Ma quindi la piramide di cioccolato che mangio al ristorante è stata fatta da alieni egiziani o alieni svizzeri? E la Novi? Bossari spara frasi rubate dai libri e fa la faccia di quello che sa tutto. Tristezza. Ecco cosa volevo prendere. Aspetta, vi faccio vedere una foto a testimonianza di cosa sia Mistero e cosa causi Mistero come trasmissione. Adesso, se riesco a prendere questa foto, ve la faccio vedere, perché si arrivano a vedere complotti degli Illuminati ormai ovunque. La cosa è abbastanza allarmante, onestamente. Vediamo un pochettino. Ci sono alcune foto che sono davvero, davvero inquietanti. C'è la foto dove viene paragonato Cadmon a Simone Annichiarico. Vediamo un pochettino. Che cacchio era sta foto? Porca miseria, l'avevo trovata prima. Accidentaccio. Vabbè, la trovo e la faccio vedere. Nel frattempo attendiamo che ritorni il collegamento con Mistero, così almeno possiamo proseguire. Credo che tocchi scoprire gli inviati, praticamente, di questo concorso. Io tifo ufficialmente, lo ripeto, per Piede a Terra, perché cioè quello che ha fatto il servizio praticamente dallo scantinato di casa sua, e spero ovviamente che vinca. Vediamo un pochettino cos'è. No, niente, mi è arrivato un messaggio, ma niente. No, più che altro era una cosa relativa a un'altra schermata di chat, ma non è un problema. Non riesco a trovare purtroppo questa foto che volevo farvi vedere. Spero di trovarla al più presto, magari anche di metterla in onda durante un segmento di Mistero. C'è chi dice che non era la piramide, era la base lunare di Lord Zedd, nemico eterno dei Power Rangers. Ma torniamo in onda.
Per noi europei l'America è un mistero. Gli Stati Uniti, il Centro America o il Sud America, c'è sempre qualcosa che non riusciamo a capire. E invece ci sono cose che hanno a che fare col mistero che loro, gli americani di qualsiasi provenienza, riescono a capire. Uno di questi è Renato Richelme, che è un
quello del Barça,
che in Perù nel fratello 2011 è riuscito a rinvenire due mummie di conformazione assolutamente anomala,
Qualcosa non aveva a che fare né con le leggende tribali né con tutti gli orrori
salti,
della
Opi.
Storia e delle mitologie.
Il pugile l'hanno già tagliato.
La storia del Perù.
Non lo so.
Arriva. Sono le mummie, lui, dai.
Assolutamente.
E infatti,
siamo stufi di usare la parola inquietanti, preoccupanti, in quanto aliene. E forse anche persino confortanti. Perché ogni volta che uno, che sia lui, io o voi, scopre qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa di positivo.
Non ha capito niente.
Non ci ho capito un cazzo di quello che ha detto Pinkett.
Neanche lui.
Le creature aliene di Cuzco.
Nel 2011, la città Cuzco, in Perù, è stata teatro di un ritrovamento alieno unico nel suo genere. D'altra parte, l'antico impero Inca è uno dei principali punti di avvistamento di UFO ed extraterrestri al mondo. Le enigmatiche...
Ho trovato la foto che volevo farvi vedere, adesso ve la faccio vedere in onda e poi torniamo con mistero. Eccola qui.
In molti hanno testimoniato di aver visto esseri soprannaturali su queste alture segnate da un passato mistico e da una cultura
la fronte di Gervinio
dal mistero degli extraterrestri.
Simbolo degli illuminati.
Quindi Gervinio è un illuminato.
Secondo la tradizione Inca, l'uomo è figlio delle stelle.
Ma questo è di Bonz, è uguale.
Ma non è vero.
È un essere
è uguale
dello spazio. Come from the
space.
Ma non è peruviano, papà di
Bonz. A Machu Picchu, uno dei più celebri siti Inca, sembra essere presente un'intensa attività aliena. E a meno di 100 chilometri, su una montagna sacra, è avvenuta una straordinaria scoperta.
Sì.
Il monte Viracocha è un simbolo sacro degli Inca e prende il nome dall'omonima divinità che ha creato le stelle e l'universo. Proprio qui, circondata da frammenti di meteoriti, è stata rinvenuta quella che viene descritta come una mummia aliena.
Finita 77-68.
A novembre di 3 anni fa, l'antropologo Renato Riquelme stava esplorando la montagna. All'improvviso si imbatté in un reperto che sembrava sfidare qualunque logica scientifica e antropologica. Un teschio e un minuscolo scheletro dall'aspetto molto singolare.
Dato il luogo del ritrovamento, riteniamo che sia un alieno. I contadini della zona sostengono di avere visto molti UFO qui, luci intermittenti con movimenti antigravitazionali.
La scoperta della mummia di Cuzco conquista subito i titoli dei telegiornali e l'attenzione della comunità scientifica. Finora, tuttavia, l'esemplare non è stato sottoposto ad alcun esame medico. Dopo il ritrovamento, lo scheletro è stato portato al museo Rito Sandinos di Andahuaylas, la città più vicina al monte Viracocha.
Vi presento Waiki, un possibile extraterrestre. Waiki è un nome quechua che significa fratello. È stato scelto perché noi consideriamo gli alieni nostri fratelli.
Il mistero si infittisce se si pensa che il monte Viracocha...
Ma se si chiama Waiki, il cognome è Pidia?
...ma anche un sito interessato da numerosi impatti di meteoriti. Secondo alcune teorie, Waiki sarebbe atterrato proprio su un meteorite e il professor Riquelme sostiene di avere le prove che lo scheletro sia alieno.
Vari esperti mi hanno confermato che Waiki è alieno. Anche un medico russo e due spagnoli. Sono stati loro i primi a spingerci a rivelare al mondo che abbiamo ritrovato un extraterrestre.
La forma del cranio è conica e allungata e le dimensioni sono di gran lunga superiori a quelle umane. Eppure la fontanella, il foro sulla calotta cranica che si sutura durante i primi mesi di vita, è ancora aperta. I denti però non sono quelli di un bambino, bensì quelli di un adulto. Se il cranio di Waiki fosse ancora ricoperto di pelle...
Si è cambiato pronuncia già 6 volte da quando
è stato... La tipica immagine di un alieno.
È perché ha fatto servizio da Alexander, probabilmente. È stato seguito allora
con interesse anche dall'ufologo e scrittore Dante Rios. Rios ha registrato l'attività aliena in Perù e ritiene che gli extraterrestri facciano parte dell'iconografia sacra precolombiana e in particolare della rappresentazione di Viracocha, il creatore dell'universo. Nel cuore di Cuzco si trova l'immagine del dio, che è anche il simbolo della città. Rios ha ipotizzato che questa opera d'arte nasconda la chiave per risolvere il mistero delle presenze aliene nella regione.
Questo è il Sol de Chenique, Inti Inti in Quechua. Secondo alcune teorie, rappresenterebbe il calendario Inca o il volto del dio Viracocha. Ma io non sono d'accordo. Qui abbiamo due volti praticamente uguali, mentre al centro dello scudo ce n'è uno diverso, che sembra in parte coperto.
L'ufologo è convinto che questo disco rappresenti un alieno alla guida di un UFO. L'uomo al centro indossa una sorta di casco collegato a due sorgenti che alimentano le sue abilità telepatiche. Il flusso di energia e il pannello di controllo consentono all'essere di comandare la navicella spaziale.
Per me è un confronto un gigantesco UFO.
Cosa ha fumato questo per avere una teoria del
Rios
genere?
Rios sostiene inoltre di essere in possesso di fotografie e filmati che ritraggono non solo un velivolo sconosciuto, ma un vero e proprio alieno.
Questa foto è stata scattata durante un volo da Puerto Maldonado a Cuzco. All'altezza di Cuzco, un oggetto si è avvicinato all'aereo e un ragazzo a bordo ha scattato 5 o 6 foto. In una si distingue benissimo la posizione dell'UFO. Questo video, invece, è stato filmato a Kailul, vicino all'aeroporto. I testimoni hanno avvistato un puntino e non appena si sono messi a riprenderlo, ha iniziato a muoversi come state vedendo.
Dalle immagini, Rios presuppone che l'alieno sia stato catturato.
In questa foto si vede un individuo rosso. È molto alto. Guardate le braccia, le gambe, la testa. Ecco, la testa sembra quasi verde.
Nonostante sia impossibile verificare l'autenticità di queste immagini, Rios spera che ulteriori esami sulla mummia di Cuzco possano avallare la sua ipotesi, ovvero che gli alieni siano già fra noi. Il dottor Paul Mayo, del General Hospital di Cuzco, è stato incaricato di indagare sulle affermazioni di Renato Riquelme.
La struttura cranio-facciale e la conformazione dei denti corrispondono a quelle di un adulto, ma la fontanella è indubbiamente di un neonato. Forse stiamo osservando lo scheletro malformato di un bambino che è stato adeguatamente assistito fino a una certa età. Magari non l'età adulta, ma direi di sicuro la tarda adolescenza.
Un tempo le deformità di questo tipo non erano necessariamente naturali. La forma aliena di questo teschio potrebbe essere dovuta a un altro fenomeno. Sembra che nell'antica società Inca le classi nobili deformassero volontariamente la testa dei neonati, modellandola mediante speciali strutture di legno e stoffa. Questa pratica, detta doliocefalia, indicava l'appartenenza a un gruppo o uno status sociale e risale a circa 9.000 anni fa.
Anche in altre culture, come in quelle egizia o africana in genere, sono stati ritrovati crani di forma oblunga. Secondo alcuni si tratta semplicemente di una deformità fisica, ma esiste anche la possibilità che appartengano a creature venute da altre dimensioni, da altri mondi. Forse gli antichi cercavano di imitare quelle creature.
Anche se la mummia di Cuzco fosse il risultato di questa pratica tribale, non si spiega come mai presenti la dentatura di un adulto in un corpo da bambino. È un essere umano deceduto a causa della deformazione artificiale del cranio? O potrebbe davvero essere un alieno proveniente da altre galassie? Incuriosita dal caso, la dottoressa Anna Williams, antropologa forense del Cranfield Forensic Institute, ha studiato le immagini del teschio.
Una delle possibili spiegazioni per la dilatazione del teschio è una patologia, ad esempio l'idrocefalo, cioè un accumulo di liquido cerebrospinale nei ventricoli cerebrali, che provoca un ingrossamento anomalo del cervello. Nei casi di idrocefalo, però, il teschio prende una forma arrotondata e irregolare, mentre questo è allungato.
Dunque l'allungamento potrebbe essere dovuto a una pratica culturale, non a una malattia. Ma la fontanella è ancora aperta?
È insolito che la fontanella sia ancora aperta. Non ho mai riscontrato questa caratteristica nelle mummie con deformazioni artificiali che ho esaminato. Detto questo, è perfettamente ammissibile che non tutte le suture si saldino correttamente durante la crescita.
Renato Richelme si è fatto un'opinione molto personale riguardo alla fontanella.
Con alcuni ufologi siamo arrivati alla conclusione che questo foro, per giunta a forma di stella, sia un canale di comunicazione telepatica fra l'alieno e il suo pianeta.
Grazie a un ultimo esame sulla dentatura, la dottoressa Williams riesce a stabilire un'età indicativa.
I molari sono completamente formati e occlusi. Facendo qualche rapido calcolo, questo bambino doveva avere circa 6 anni.
La dottoressa Williams ritiene che la mummia appartenga a un bambino sottoposto all'antica pratica culturale della doliocefalia, teoria che naturalmente i sostenitori dell'esistenza aliena non condividono.
È troppo comodo credere ancora oggi che il nostro mondo sia l'unico dove c'è vita. Penso che potremmo veramente essere di fronte a un alieno.
Bambino sottoposto a una pratica di deformazione del cranio o creatura aliena? Le ipotesi sono ancora aperte. L'origine della mummia di Cuzco rimane un mistero.
Cioè, alla fine non si è capito un cazzo, cioè...
Come al solito.
E è mystery?
Vabbè, ma senza russo non vale la pena.
Siamo a Lecoq, in Inghilterra. Nel vecchio cimitero abbandonato del paese, qualcosa sembra aggirarsi dietro le tombe.
Cioè? Sei visto un cazzo.
È un'ombra dalle sembianze umane.
Ma dov'è?
Dov'è? Si vede il cazzo.
Cerchiamo di analizzare meglio.
Ah, sarebbe quella l'ombra?
Un ingrandimento migliore.
Ma dove sarebbe, scusate?
Sulla dietro si intravede.
Eccolo. È proprio una figura antropomorfa, in piedi, accanto all'ultima tomba.
Ma va, cagava.
Ah, okay. Adesso l'ho visto.
Tutto sto casino per niente.
Ma.
Il contest per cercare il nuovo inviato di mistero
sì.
Che va al di là di ogni aspettativa. State votando
Piedate, piedate
per supportare il vostro preferito. Questa sera conosceremo i 4 video che accedono alla seconda fase della finale.
Purtroppo.
Per i 4 finalisti, una sorpresa in serbo. Mystery Contest.
Qual è Piedater di questi secondo?
No, aspetta, faccio vedere qual è. È quello che fa da casa. Ecco, questo qua che fa
lì,
da casa
lì,
sua.
Lì, eccolo in Piedater.
Che fa da casa sua.
Il contest per trovare il nuovo inviato di mistero è arrivato a un punto cruciale. Gli aspiranti inviati selezionati dalla produzione erano 10, ora sono rimasti 6. E 2 di loro stanno per essere eliminati. Per gli autori dei 4 video che proseguiranno è in serbo una sorpresa che riveleremo tra poco. Le votazioni, come sempre aggiornate in tempo reale, si sono chiuse alle 23.59 di mercoledì 5 febbraio. È solo grazie alla vostra partecipazione che uno di loro potrà realizzare il suo sogno, salpare sulla nave del mistero. È arrivato il momento di conoscere la classifica. Al primo posto lo strano
caso di Hubert
Hertz con
45.538
preferenze. Al secondo posto il mistero di Consonno con 43.541 preferenze. Terza posizione per Le streghe vivono in Puglia con 40.649 preferenze. Alle ultime posizioni si sono piazzati il mistero del pozzo di Roberta De Matteis, il mistero dell'attrazione di Diego Zappone, il mistero di Saletta di Matteo Munari. Solo uno di loro andrà avanti.
Il primo pozzo è stato segato.
È il mistero del pozzo con 16.629 voti. Il secondo
video. No, Piedater è quinto, segato.
Con 36.654 preferenze. Il video di Matteo
però
Murari,
sopravvive Saletta.
Saletta
che ha sono tutti lì, 45.000, 39.000.
È salvo. Rimangono in gara per aggiudicarsi un posto tra l'equipaggio di mistero. Le streghe vivono in Puglia, di Angelica Picoco.
Secondo una vasta cultura popolare,
quando le donne si ritenevano dotate di poteri occulti, venivano etichettate come streghe.
Tutto quel trucco che c'è addosso.
Sì, soprattutto i capelli corvini e il vestito.
Spesso si associano queste donne ad un tempo ormai passato, un'epoca in cui la Chiesa, appoggiata dal mondo laico, torturò ed uccise un numero imprecisato di streghe.
Lo strano caso di Hubert F. di Davide.
Che sta vincendo, lo vediamo in testa.
Questa storia è dell'incredibile, ma perché nessuno ne ha mai parlato? Forse c'è qualcosa che non deve essere svelato.
Un complotto, anche quello.
Per capire come realmente
sono gli illuminati dietro.
E dopo aver fatto una ricerca su internet, abbiamo trovato soltanto un blog che ne parlava.
Datato 1999, scritto dallo stesso amico di Hubert.
E la cosa ci ha lasciato senza parole. Perché oltre a vedere le foto dei presunti dischi, quello che ci ha fatto riflettere molto è la data in cui è accaduto il fatto. Tra il 6 e il 7 dicembre del 1978.
Il mistero di Saletta di Matteo Muna.
Siamo a Saletta, nella campagna del Vercellese. Qui, il 30 ottobre, è successo un fatto davvero inquietante. Qualcuno è entrato nel piccolo cimitero e dopo aver scavato per scoprire le tombe, ha riesumato i resti umani. Alla base di questo gesto si pensa ad un rito di messa nera.
Qui c'è un rito satanico, comunque vabbè.
Questa frazione è composta solo da queste case e la strada dove siamo è l'unica via di comunicazione con la vita al di fuori di qua. Ormai questo luogo è un luogo fantasma, ma circa 30 anni fa era molto popolare.
Siamo sicuri che ci sia solo una strada per entrare a Saletta? È un po' che non parlo.
Il mistero di Consolo di Rossella Pino.
È vero?
Sì, credo di sì,
Siamo a Consolo, una piccola frazione del comune di Orginate. Un paese noto anche con il nome Paese dei Balocchi.
Da chi?
Nel 1962.
Non lo so, da lei che è una elarchissima.
Comprò una nota agenzia immobiliare del posto, che possedeva tutte le abitazioni del borgo.
Certo, apprezzo diciamo il setting di questo
Venne
servizio.
Completamente distrutto.
A parte tra cazzi disegnati sul muro e robe simili.
Una casa decente e il piccolissimo cimitero. Tutti gli abitanti furono costretti ad andarsene.
Ed ecco la grande sorpresa che abbiamo riservato ai quattro aspiranti inviati rimasti. Ognuno di loro dovrà preparare un nuovo video della durata massima di 4 minuti e caricarlo sul portale di 16mm.it. Nella prossima puntata ve li mostreremo per la prima volta.
Cioè, c'hanno una settimana?
Potrete scegliere il vostro
per fare il video?
Ma attenzione, per tutta la prossima settimana i precedenti video saranno ancora presenti nella sezione alla ricerca del nuovo inviato di mistero, ma non potranno più essere votati. Mystery Contest, mistero ti sta cercando.
Quindi se volete rivedere i servizi di Piede a Terra, ma soprattutto della Cagna Maledetta, che abbiamo già torturato in passato, potete andare su 16mm.it. Real Mystery.
Dopo aver udito rumori notturni, un uomo ha posizionato una telecamera per verificare cosa accade nello scantinato di casa sua. La telecamera riprende queste immagini. Sembra proprio che un essere incatenato scenda le scale e si introduca
e faccia della porta e cada peraltro facendosi malissimo.
Infine, la figura misteriosa ritorna da dove è venuta,
trascinandosi
sulle scale. Ma chi sarà questa oscura presenza? E cosa si porta via stretto tra le mani?
È lo gnomo! Vabbè.
Ma di già? Lo gnomo così presto?
No, non l'ha nominato, quindi credo di no.
La lingua incorrotta di Sant'Antonio da Padova. Un mistero che da 750 anni è ancora senza spiegazione.
Tra poco, a mistero! Andiamo.
Muoio e rinasco più volte, semplicemente vivendo. Nel mistero.
Ah, va angulo, va.
Ma l'ha già detto.
Sì, esatto. Vabbè, che il mistero sia pieno di repliche è abbastanza ovvio. 22:32, siamo purtroppo a solo un'ora e mezza dall'inizio di mistero. Rimangono ancora 2 ore di trasmissione. Noi le faremo tutte, purtroppo, perché ormai ci siamo presi questo impegno. Quante puntate rimangono di mistero?
Perché...
Troppe.
Sì, a parte quello, sì. Non so quante puntate hanno... Di solito sono 10 puntate di mistero, no? O 8 puntate, non mi ricordo.
Erano 8, mi sembra. Poi ne ho aggiunte 2.
Sì,
due
speciali. Sì. C'è un'intervista a Pinkett su TV Blog. Voglio...
Bello.
Voglio vedere come si chiama, se in condizioni accettabili. Vediamo un pochettino.
Posso rilanciare?
Prego.
Dobbiamo commentare Lucignolo.
Ma tu sei scemo.
È meraviglioso.
Ma è di domenica, ci sono le partite di domenica.
Lo so, però in differita.
Ma anche no.
È meraviglioso.
Ma anche no, cioè.
E siamo qui con Andrea Pinkez, siamo qui proprio sul Patria, sul set di Mistero. Buonasera.
Buonasera a voi, io sono...
Buonasera.
Patria, perché Patria è una sorta di leggenda. E essendo anch'io una sorta di leggenda,
ma
allora ci sono
Pinkez, per favore,
è una leggenda
del lago, ma è già la navigazione umana, mi trovo molto a mio agio.
Un attimo,
un tempo poco.
Fa freddissimo, infatti. E, usando sempre la metafora della navigazione, quali sono i lidi più interessanti su cui qui sei approdato?
Purtroppo buffera il...
Ma chi è Elena che la sta intervistando?
No, l'esperienza Mistero, qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
Ma soprattutto italiani, ti dirò, perché noi non abbiamo bisogno di cercare un mostro a Loch Ness.
Eh no, c'è già Pinkez.
O la mummia in Egitto. Noi abbiamo mostri sul Po e mummie in Italia.
Mummie nei bar.
Noi abbiamo avuto l'inquisizione.
Che io conosco bene.
Segrete dell'inquisizione. Abbiamo delle cose che altri non hanno. Abbiamo delle leggende che neanche gli irlandesi. E te lo dico io che sono di nonno irlandese.
Sì.
E ti è capitato ogni tanto magari...
Il che spiega l'alcolismo che probabilmente.
Di crederci un po' poco a quello che stavi raccontando. Sei stato scettico?
Sì, abbastanza. Nei casi in cui mi sono...
Mi fanno dire delle pareti stronzate. Mi fanno
dire di rapimenti alieni. Perché... Ciò nonostante, noi non dobbiamo scoprire una verità, dobbiamo raccontare dei misteri, no?
Sì.
E allora non capisco perché un popolo evoluto, quale immaginiamo che sia un certo tipo di alieno nella nostra concezione di essere alieno perché diverso, ma anche perché superiore,
sì,
rapiscano certi imbecilli.
Ah, benissimo.
Anziché me.
Adesso smetto di ridere e vado avanti con l'intervista. Ok, un buon punto comunque, effettivamente. No, e quindi non ti è mai capitato neanche di avere paura, magari, per qualche servizio, per qualcosa che stavi raccontando?
Ma secondo me la paura è innata, ma l'uomo, con l'uomo, è all'uomo, che nasce dalle caverne, però dalla paura dell'uomo delle caverne verso ciò che non conosce, nascono anche la pittura attraverso i graffiti e la letteratura. Quindi è sano avere paura, è sano preoccuparsi. Io ad esempio, quando ero nei sotterranei del castello di Barnabò Visconti, cioè avvertivo, come dire, la presenza di tutte le sue vittime. Lui ha ucciso un numero, ha sterminato un numero e ha ucciso un numero sterminato di ragazze. E lì non è che ci fossero i fantasmi delle ragazze, forse a volte era autosuggestione o forse era la consapevolezza che comunque le tracce di ciò che di orribile accaduto rimangano e continuino a permeare il luogo in cui sono accadute.
Da telespettatore guarderesti Mistero oppure dacci una buona ragione per guardare Mistero?
Ma da telespettatore non vedo Mistero perché non sono...
Perché sono al bar a quell'ora!
Ho degli incontri al Baluba Caffè di Milano.
Lo diciamo soprattutto per gli alieni in caso volessero venire a rapire una forma di vita intelligente.
Ah, cagava.
Un'ultimissima domanda. Hai mai visto Adam Cadmon senza maschera?
Sì, non solo l'ho visto, l'ho anche smascherato, proprio voluto che
cioè?
Togliesse
sì,
la
maschera. Me lo vedo, Pinkens che arriva e gli fa...
Sì, con un rutto probabilmente gliela tolta.
L'ha visto anche nudo.
E senza la maschera cool. Forse è un bel ragazzone brianzolo, non so da dove venga. O siciliano, calabrese,
uguali, proprio
cazzo.
Stessa parte.
Quindi non è un alieno, è un essere che esiste.
Un essere che esiste.
Beh, anche perché agli alieni non ci credi.
No, ma non credo che gli alieni lo avrebbero rapito.
Perché vabbè. Non se ne fanno niente.
Probabile.
Okay. Perché non è imbecille allora, visto il discorso che facevi prima.
Sì, non è un imbecille.
Ok. Va bene, grazie mille. Un saluto a TV Blog.
TV Blog, il mio enorme applauso.
Applauso!
Faccio immediatamente.
Sembra Benson.
È vero, però non urla.
Bene.
L'alcolismo è simile.
Di aver finalmente
Benson da tranquillo.
Qualcosa di bello e buono.
Perfetto, grazie mille.
Torniamo
ciao.
In onda con Mistero.
Una telecamera riprende un dirigibile pubblicitario.
Sì.
Quando a poca distanza appare un misterioso disco che si sposta fluttuando nel cielo.
Ma va che va.
Di cosa
è
si tratta?
Un
Dato come avete sentito dalla voce, siamo felici di riavere in onda Elena. Ultimato il suo
per forza. Ha finito di intervistare Pinkens, arriva qua.
Ultimato il suo,
certo,
il suo ultimato il suo bidet, eccola in onda.
Ogni settimana conduco il mio pasto, ultimato il mio pasto. Ti sei bisogno con questo bidet. Io non mi lavo, lo sanno tutti.
Ah, beh, vantatene. Te ne vanti alla sera con gli amici al bar e con Pinkens, tra l'altro.
Certo, facciamo le gare a chi pensa di più.
Igor Hunter, i fantasmi!
Non tutte le nostre indagini devono avere necessariamente un finale paranormale.
Ecco.
Ci sono dei presunti casi.
Credo che parli del 99% delle indagini.
Una spiegazione molto più semplice e razionale. Uno di questi casi è accaduto in un'abitazione privata in provincia di Torino, dove siamo stati chiamati a indagare su delle strane sensazioni personali che provavano i proprietari di casa.
Percepisco la presenza di qualcosa che non so definire cosa.
Sì.
La certezza costante
la
di
certezza
essere
di
osservati, come se una presenza invisibile spiasse ogni singolo movimento.
Questa cosa mi spaventa perché non so assolutamente come gestire.
Forse era uno stalker.
Questa sensazione.
Noi ci siamo recati sul posto, abbiamo montato tutta la nostra attrezzatura e abbiamo iniziato l'indagine. Ci siamo concentrati
con espressione sveglia giudicando da
dove erano state segnalate queste strane sensazioni. In un primo momento abbiamo effettivamente riscontrato delle anomalie nel campo elettromagnetico che sembravano non avere spiegazione. Abbiamo allora cercato la fonte di questi campi elettromagnetici e l'abbiamo trovata, pensate, nell'impianto antifurto dell'abitazione. Per motivi strutturali, infatti, l'impianto dell'antifurto era stato installato via cavo al piano terreno e wireless, senza fili, al piano superiore.
Quindi?
Le fotocellule del piano superiore, quando captavano del movimento, mandavano degli impulsi alla centralina. Questi impulsi si trasformavano in un continuo bombardamento di campi elettromagnetici a cui venivano sottoposti i proprietari della casa. Da studi medici effettuati, la prolungata esposizione a campi elettromagnetici può provocare nei soggetti più sensibili sintomi fisici e psicologici, come una continua sensazione di ansia, nausea, vertigini e addirittura eruzioni cutanee. Come si può quindi
che belle
vedere,
le facce,
molto
più che
spesso
altro,
alcune segnalazioni di presunte infestazioni hanno in realtà una spiegazione molto più terrena e razionale.
Tutto sto casino per un citofono collegato in wifi. Vabbè.
Bello.
Attenti loro.
Sembra la stessa storia, ma le protagoniste sono due donne diverse. Entrambe semplici, entrambe umili, ma diverse. Tutte e due hanno delle visioni mistiche. Madre Speranza arriva dalla Spagna, mamma Rosa dall'Italia. Madre Speranza arriva in Umbria e costruisce la casa del Signore e incomincia a scavare per cercare l'acqua, dove l'acqua non c'è mai stata. E l'acqua sgorga. Dove c'è Mamma Rosa, un pero in pieno inverno fiorisce e ai suoi piedi sgorga una fonte di acqua miracolosa. Questa la loro storia.
Noi invece di Mamma Rosa abbiamo Zia Rosa, che dove fanno i panini con la carne di cavallo. È la stessa cosa?
Non credo, no. Però proponilo di mistero. C'è il tema, di quest'anno di Berrison, le apparizioni marine. Tutto sempre.
Ma davanti a un luogo che ricorda la guerra sorge un...
Poi il prossimo anno, per la prossima stagione, lo spediranno in Messico.
No, ragazzi, Mamma Rosa no, vi prego.
Questa è la città. Cioè,
lo spediranno in Messico, il prossimo anno farà le apparizioni mariachi,
un grande giardino con nel centro un albero di pere e una casa colonica.
Ma perché?
Nella casa viveva Rosa Quattrini, in seguito conosciuta come Mamma Rosa. E lei, la persona al centro di questo mistero.
Dogana, Piacenza, smettetela di farmi entrare, sti cialtroni.
Del 16 ottobre 1964. E Rosa, modesta contadina, sposa e madre di tre figli,
no, non
mentre
credo,
sta
perché?
Pregando l'Angelus, sentendo la voce chiamarla dall'esterno. La contadina esce di casa.
No, perché è di Piacenza.
E vede una nuvola bianca.
E sono Piacenza.
Stelle d'oro e d'argento e rose di vari colori. A questo punto dal cielo scende un globo rosso e si appoggia sulla terra.
Andrea, se vuoi andare a picchiare Berri, ti do una mano, è anche del Torino, gli diamo una mano. Vediamo. Usiamo la scusa che è del Torino, mandiamo qualche ultra della Juventus. Due papagni e sei a posto.
Quanto ultrano posso andare, però posso andare a picchiarlo lo stesso.
Il tuo figlio è veramente molto molto ammalata. Era durante la festa di San Michele Arcangelo. Ebbene, un giorno bussa alla sua porta una contadina. Mamma Rosa si alza dal letto, è malatissima. Gli appare di fronte una giovane contadina con un velo sulla testa che gli chiede un'offerta per Padre Pio. Mamma Rosa fa un'offerta e qualche giorno dopo miracolosamente guarisce. La cosa incredibile è che 3 anni dopo Mamma Rosa vede la prima apparizione, quella all'interno di questa che era la casa di Mamma Rosa, dove ha sentito una voce che la chiamava dall'esterno, e la statua della originale che inizialmente Mamma Rosa fece costruire, poi riprodotta vicino al pero con un'altra statua. Ma all'interno di questa stanza ebbe la chiamata, sentì quella voce. La cosa incredibile che subito dopo l'apparizione ci fu una cosa straordinaria, un mistero incredibile. Quel pero, proprio nel giardino dell'apparizione, nel giardino del globo rosso, fiorì fuori stagione e rimase fiorito per 3 giorni di fila. L'altra cosa strana e misteriosa è che di quella guarigione straordinaria i medici non hanno saputo spiegare nulla. Esistono ancora a Piacenza le cartelle cliniche e tutti i documenti di quello che sembra un vero e proprio miracolo. Da quel giorno le apparizioni e i messaggi...
Adesso mi intervistano proprio Francesco.
E in questo, che viene chiamato il Giardino delle Rose, iniziò a sgorgare una fonte che si dice sia miracolosa.
Berri avrebbe bisogno di un miracolo, aveva detto questo.
Tra l'altro lì a San Damiano c'è la base militare, non potevano
bombardare. Sbombardamento? No.
La Madonna delle Rose è poco conosciuta in Italia, mentre sono tantissime.
Base militare di chi? Americana?
Francesi.
Oddio, no, è una... è italiana.
Ah, ok.
Una delle cose meravigliose o incredibili è che un intero muro...
è roba dell'esercito.
Sì. Ricoperto di ex foto, di targhe che ringraziano per la guarigione ricevuta, per la grazia ricevuta dalla Madonna delle Rose. Sono tantissime in lingua straniera. Qualcuno afferma che la Madonna continui ad apparire tutti i giorni, quando il sole è alto, a picco nel cielo. In realtà le preghiere iniziano già al mattino presto, all'alba, per prepararsi.
Allora sì che ci vedono bene.
Perciò sono venuta ad avvertire il mondo di pregare, perché i castighi sono vicini.
Parole che ricordano i messaggi di Međugorje, un altro luogo di preghiera, di apparizioni, accanto ad un luogo.
Devo fare la roba. Io credo che il servizio, il servizio con Brosio su Medjugorje sia imminente. Le basi italiane. Secondo me prima di fine stagione ce la ci tocca. Jugoslavia.
Partivano anche da San Damiano. Anche in questo risiede il mistero della città delle rose.
È un mistero simile, ma ancora più grande, con al centro una donna definita madre, si trova in Umbria, per la precisione a Colle Valenza.
Chi era davvero Madre Speranza, la suora dei miracoli?
Questo mi sa che è un replicone.
Profondo il suo mistero.
Sì, replicone di un anno fa.
Il suo nome era Maria Josefa Alama Valera,
detta Pippo dagli amici, ricordiamolo.
Si fece suora di clausura giovanissima, soli 21 anni, nel 1914. La notte di Natale del 1930 fondò la...
Comunque, il motivo delle repliche l'hanno spiegato. È praticamente Italia 1 che chiede un programma di 3 ore e mezza. E allora non ce la fanno a stargli dietro. E allora devono metterci le repliche.
Un piccolo paese in mezzo alla campagna. Perché proprio qui? Fino a 2 anni prima, Madre Speranza nemmeno conosceva l'esistenza di questo posto. A rivelarglielo fu una premonizione durante una delle sue estasi di cui pochissimi erano a conoscenza.
Drogata!
Il 1949 il cielo le inviò un messaggio. A prezzo di non pochi sacrifici, la suora avrebbe realizzato un santuario comprendente strutture per accogliere pellegrini e infermi.
Ma che schifo, ti pulisce le unghie diretta. Di
costruzione delle varie parti.
Non le sto pulendo,
non lo so.
La voce si sparge.
Ma fatti veramente un'idea.
Opi, si ha oscurato la telecamera prima perché si è fatta il bidet, cioè non credo.
Scusa.
Un bagno di lacrime.
Non è che le sto pulendo tipo così.
Le loro lacrime.
Se vuoi non te le faccio vedere.
Ma non ci teniamo, grazie, però.
Giovanni, se con le cose me ne frega.
Vuoi anche ruttare dentro la telecamera, già che ci siamo? Non so, cioè, vedi tu.
Se vuoi,
ok. No, ti ringrazio. Ti ringrazio.
Io in realtà una donna che rutta la trovo a suo modo sexy.
Questa era una zona arida. Che ha sempre
hai dei gusti che mi turbano, Pia, mi pazienza.
No, è una cosa particolare.
È il tuo fetish, una donna che mentre ci sei a letto insieme ti diciamo che ti sproni con dei rutti, ok?
Ma tu i film di DiCaprio l'hai visto?
Qua, Wolf of Wall Street, no, non ho ancora visto.
Migliaia di persone ogni anno.
Ah, immagino.
In un'atmosfera di serenità e di fede.
Sembra veramente un film top.
Credo che, se non riesco ad andare al cinema, credo che lo scaricherò, volevo dire che lo prenderò a prestito da internet.
Fu un'altra premonizione, un altro ordine divino. Scavare nel punto in cui nessuno avrebbe pensato di trovare acqua.
A quest'acqua e alle piscine va dato il nome del mio santuario. Che tutti usino quest'acqua con molta fede e fiducia e si vedranno sempre liberati da gravi infermità.
Bossari l'aveva bevuta quell'acqua, ma è rimasto uguale, direi, quindi purtroppo è un'acqua che non funziona.
Mediatrice, questa sì. È la casa dove Madre Speranza ha vissuto dal 1953.
53. Sì. Al dicembre del 53. In questa sala ci sono tutti gli oggetti che noi abbiamo conservato come ricordo che la madre ne
chi è che sta tossendo a parte me?
Diceva che le anime si salvano con la preghiera. E la penitenza.
Io scusate.
Si autoinfliggeva della sofferenza per poter.
Per salvare gli altri, per salvare le mancanze degli altri.
Quello strumento?
Quello si chiama cirizio, di cui se lo mettono intorno. Si metteva
di cui
intorno
se lo mettono intorno. Sì, il flagello.
Ci sono quelle punte, quelle spine.
Violenza.
Che si ferro, che si ficcano anche poi.
Nelle carni.
Nelle carni. Molte volte ci raccontava anche quando il demonio veramente la percuoteva e diceva, figli miei, il demonio, anche se si vedesse 1000 volte, tutte le volte si ha un grande spavento, perché veramente è furioso.
Come lo descriveva?
molte volte come animale con le corna eccetera, però anche come uomo gli usciva sempre fuori le corna dal berretto, lei diceva, no? E sempre la insultava e la colpiva. Il demonio,
poverino, aveva la moglie che era poco fedele, il demonio.
E è venuto nella stanza della madre, il demonio ha preso, c'era questo,
la insultava, la insultava e la colpiva.
Questo era il quaderno dove
detto in questo modo
Speranza
sì, scrive, sì,
ed è completamente bruciato,
sì. L'ha bruciato e poi l'ha preso. L'ha bruciato,
ringraziamo il nostro di Debole Cornuto, di Demone Cornuto, chiedo scusa per questa affermazione.
E si è bruciato il materasso e tutto quanto.
Impressionante vedere i segni concreti della lotta col diavolo, perché vedo, questi sono i suoi capelli.
Non è il diavolo, è il diavolo.
Strappati dal diavolo durante.
Buon appetito,
C'è un termine rotto. Perché è stata
ormai per i punti.
Sì, sì, dopo una certa ora, verso le 11, no? Si comincia, eh? Cosa stai mangiando di grazia?
Tutte e cinque le dita bruciate.
Biscotti di una marca incomprensibile. Okay. No, sono buoni.
Beh, presto, tanto oggi è il 6 febbraio, tra un paio di settimane, forse anche meno, dovrebbero tornare in vendita i Winner Taco, quindi da quel momento mi sa che prenderà il controllo della trasmissione.
Continui, può essere, io non l'ho mai assaggiato, quindi
male, molto male.
Non hai mai assaggiato il Winner Taco?
Ragazzi, ho 10 anni, io non 2005.
Veramente ne hai 20, però vabbè, da quant'è che non sarai meta Winner Taco? Sarà 5-6 anni, non di più.
La Chiesa cominciò il processo di beatificazione e nel 2002
io non ne conoscevo l'esistenza.
5-6 anni lui era appena là, poveraccio.
Perché non, come cos'è, a 5-6 anni non mangiava i gelati? La luce di quella, cioè, glielo proibiva la sua religione? Un'altra premonizione. Glielo proibiva la sua religione?
Sì. Gli hanno tolto anche le tonsille, mangiava solo quelle.
Certo. Finisce questo servizio?
La lingua incorrotta di Sant'Antonio da Padova, un mistero che da 750 anni è ancora senza spiegazione. Tra poco.
Credo che andiamo in pubblicità adesso. Ma prima?
Questo.
Eccolo!
Non è un mio fiore all'occhiello, né un fiore.
Scusate,
del mare.
Ma perché è lo sguardo da pedofilo?
È un lapislazzo.
Secondo me si è appena fatto la pippata. Cioè, alle pupille.
Perché dovete sempre parlare sopra i lapislazzoli di Pinkett?
L'ha detto.
È certo che l'ha detto. Però ci parlate sopra, porca miseria. Siete dei senza Dio, questa è la verità. 22:55, credo che tra poco inizieranno anche i break pubblicitari brevi di Mistero, mentre io adesso mi faccio un piccolo ritorno intanto con i nostri ospiti in telecamera, eccoci qua. L'unica con la telecamera accesa è Elena, che se Dio vuole almeno per il momento ha finito di
limarsi le unghie, no, mi manca l'altra mano, però
di suscitare orrore nei presenti che la stanno guardando nella webcam.
Ma metti un guanto da forno.
Volevo avvisare che tra 5 minuti inizieremo la gara di Rutti.
Sì, sì.
Ah sì? Allora vado a prendere un'altra birra.
Calda però, rigorosamente calda, Opi.
Eh no, quella purtroppo non più.
Come non più?
Ce l'avevo addirittura rossa prima.
No, cioè, calda?
Ma se serve, sì.
Quello intendo, calda, non intendevo quello, perché calda rotti di più, teoricamente.
Madonna, mi lascia stare.
Allora, io qui ho della Pepsi, tra l'altro ho un inizio di raffreddore, di cui incolpo direttamente Elena, che mi ha passato i microbi attraverso i microfoni ieri sera.
Ebbene sì.
Sì, è colpa tua, è direttamente colpa tua, perché a quanto sembra il raffreddore si può trasmettere anche in via telematica. E questo credo che schiuda enormi possibilità nel terrorismo batteriologico.
Ma io ci farei un servizio di mistero.
Proposito di mistero.
È logico, logico.
Fammi vedere un secondo com'è la situazione per quanto riguarda Twitter. Scusatemi.
Siamo in VoIP, no, Eric? Quindi virus over IP.
Esattamente. Tra l'altro, dove sei tu in questo momento, Andrea? Hai la telecamera? Hai la telecamera? È una buona idea quella che hai avuto a livello di scenario.
Il marciolo del divano.
Sì, beh, sei in una buona posizione a livello televisivo, diciamo. Buon appetito, intanto.
Grazie.
Questi, se puoi anche far vedere la marca, almeno facciamo la marchetta fino in fondo. Sono i... Ah, i Balsen, buoni i Balsen. I Gebek o Gebak, che dir si voglia. Non so come, non so come, come sia scritto. Allora, vediamo un pochettino. La facciamo domani la cerimonia d'apertura? Così, per curiosità, se no... Delle Olimpiadi.
Ma quando è, tra l'altro?
Domani, domani alle 5.
Io non ci sono.
Grazie a Dio.
Allora, se non c'è gente, allora lasciamo perdere. Poi è venerdì. Magari se c'è qualcosa di divertente lo commentiamo poi durante i pallonari domenica. Allora, la suora, vediamo un po'. La suora fa la suora, tu no. Hashtag mistero. Minchia, ma quanto è allucinato stasera Pinkez. Pinkez prima di condurre non dovrebbe bere. Non commento gli occhi folli di Pinkez sotto il cappello alzato dove spuntano i tre capelli che Barry gli invidia. Ho timore più di Pinkez che di manifestazioni paranormali. La faccia d'alcolista di Pinkez è unica. Mi pento e mi dolgo di non aver mai guardato seriamente il mistero, è bellissimo, non ridevo così da settimane. Pinkez ha esagerato con il Prozac. Voglio un servizio sul mistero dei profili di coppia su Facebook. Avete visto, dopo aver detto la stronzata dei lapislazzoli prima della dissolvenza, Pinkez ha acceso una pipetta da crack. È vero, ha acceso una pipa, però non credo che fosse di crack. Pinkez frequenta la taverna di Bo. La nave di mistero, se Pinkez fa il capitano, finisce peggio che la Concordia. Pinkez e le sue apparizioni alcoliche. Vediamo un po'. Vi prego, fate tacere Pinkez e rubategli quel lapislazzolo del cavolo. Ha rotto le balle lui e i lapislazzoli. Ho capito perché la nave sta sempre all'ancora. È stato Pinkez che si è bevuto tutto il gasolio. Vediamo un po'. Stasera che cazzo sono fumati. Non c'è mai limite al peggio. Torniamo in onda con mistero, però.
No,
eccolo.
Educando ogni bimbo con dolcezza a immedesimarsi l'uno nelle necessità dell'altra, in tre generazioni giungereste alla pace. La pace deriva dal conseguimento dell'eguaglianza.
Ma non dire stronzate!
L'eguaglianza si ottiene educando tutti, nessuno escluso, a comprendere le esigenze altrui. Le soluzioni efficaci sono sempre le più semplici.
Pinkez su Twitter si è anche guadagnato il soprannome Drinkez, attenzione.
Sull'isola di Sumatra, in Indonesia, non si è ancora placata la furia eruttiva del vulcano Sinabung. Il vulcano ha proiettato lava e cenere fino a un'altezza di 7.000 metri. Si contano già 16 vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio.
Spasmi facciali, movimenti incontrollati, farneticazioni. Hashtag mistero, hashtag Pinkez.
Incandescente creata dall'eruzione. Dormiente da oltre 400 anni, il vulcano si è risvegliato nel 2010. Nel settembre dello scorso anno, una seconda eruzione ha messo in allarme la popolazione. E quest'ultima, in atto dall'inizio di gennaio, ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case.
Ecco, Elena, tu che abiti vicino a un vulcano?
Sì.
Guarda queste immagini.
Domenica 26 gennaio, no, poco dopo la preghiera
dell'angelo
sotto la finestra del
Palazzo Apostolico, non possiamo fare un complotto anche su
sta cosa. Papa Francesco ha liberato insieme a una coppia di bambini due colombe bianche.
Subito ma no!
Dopo le colombe bianche hanno fatto un'orrenda fine.
Volatili, un corvo e un gabbiano.
Su questa cosa.
Queste immagini hanno fatto il giro del mondo.
È un complotto!
Si tratta di un presagio nefasto per il futuro della Chiesa? Oppure di un messaggio di avvertimento da parte dei nemici del Papa? Addomesticare un corvo è molto facile e si dice che alcuni gruppi segreti utilizzino questo tipo di uccello per le loro missioni.
È tutto chiaro.
Abbiamo una comunicazione ufficiale intanto che dobbiamo assolutamente leggere. Ve l'ho già detto giovedì scorso, io con sta gente non ci parlo, santa me, cara cose, la Madonna.
Dalla campagna circostante il paesino stanno fuoriuscendo acqua calda e gas, forse proprio per le fratture causate dal sisma. Ma geologi e vulcanologi non hanno ancora saputo dare una spiegazione certa. Singolare è la coincidenza che questo misterioso fenomeno stia accadendo proprio nei terreni dove doveva sorgere una maxi centrale di stoccaggio del gas, un progetto poi abbandonato e contestato dagli abitanti della zona. Sembra addirittura che il pelo di un cane, bagnatosi nelle acque calde sgorgate dai campi, abbia cambiato colore.
Minchia, che è? Ma va a cagare, va!
L'occhio.
E che è?
Ma comunque
ma
se
dai.
C'è una frattura, è normale che in determinate zone esca l'acqua, vista il gas.
Sabrina Pieragostini, una vera cronista del mistero, ci racconta i fatti più anomali, gli avvenimenti più
complotto,
incredibili.
Complotto, mettono il gas nel terreno.
Extreme Mystery.
si può fare. Andare su Marte non è
per rimanere in tema di Frankenstein,
primario e realizzabile in tempi brevi con l'attuale tecnologia. Il primo equipaggio umano potrebbe arrivare sul pianeta rosso già a partire dal 2030. Un gruppo di lavoro composto da esperti internazionali ha infatti stilato le linee guida per rendere fattibile questo ambizioso progetto. Innanzitutto ci vogliono soldi, tanti. La NASA deve avere un budget abbondante e costante nel corso degli anni.
Ma abbiamo una foto da mandare in onda prima, mentre la Piera Agostini spara minchiate. Eccola qui.
Il modello virtuoso è quello della ISS, la stazione orbitante, che potrebbe diventare anche l'avamposto dal quale far partire Speranza. Poi la futura missione marziana. Ma mentre le istituzioni discutono, i privati si muovono. Sono già cinque le iniziative in corso d'opera. Il più agguerrito sembra il gruppo olandese Mars One.
No, è Marsone, c'è scritto proprio.
Marte entro il 2025. E già è scattato il reclutamento degli aspiranti astronauti. In 200.000 si sono fatti avanti sul web, sono rimasti circa un migliaio e tra questi verranno selezionati.
Io spero che qualcuno abbia fatto una foto di Pinkett su Twitter, voglio mandare in onda la foto finale, dello sguardo di Pinkett
di sola andata per Marte, perché infatti non
sì,
saranno lassù come primi
c'è già colonne. Chi l'ha fatta, grandissima.
Cosa troveranno? Beh, sicuramente un ambiente ostile. Lassù le temperature arrivano a 140 gradi sotto zero. La gravità è circa un terzo di quella terrestre e l'atmosfera è molto rarefatta, c'è pochissimo ossigeno. Ma quei primi pionieri potranno anche vedere di persona quello che finora noi osserviamo grazie alle telecamere dei rover che la NASA ha mandato su Marte. Immagini che a volte ci fanno stupire, come la sequenza nella quale compare un oggetto che 12 giorni prima in quella stessa inquadratura invece non c'era. Sicuramente sarà una pietra, però per ora
è questa l'immagine che volevo vedere, grandissimi chi l'ha fatta,
perché le pietre ovviamente non si muovono da sole.
Shine bright like a lapislazzolo.
I robottini ne hanno fotografate parecchie, come questa protuberanza.
E tra l'altro ha una somiglianza inquietante con il capitano dei Simpson, è uguale.
O ancora i cosiddetti mirtilli di Marte, delle sfere blu di cui si ignora ancora l'origine. Senza contare poi tutte le anomalie che hanno scovato i pazienti ricercatori fai da te, che vanno a caccia di tutti i dettagli che possono dimostrare l'esistenza di vita aliena in un remoto passato o addirittura adesso nel presente. In questi panorami desolati ripresi da Opportunity o da Curiosity hanno visto di tutto. La più famosa sicuramente è la Sirenetta, quella roccia bizzarra che ricorda davvero tanto la statua di Copenaghen. Prodotto casuale dell'erosione oppure opera di mani sapienti. Di presunti manufatti sparsi qua e là tra la polvere marziana ne sarebbero stati avvistati a decine. Crani fossili, frammenti di astronavi, resti di edifici, anche delle intere basi segrete. E c'è persino chi pensa di avere scovato, mimetizzati tra le rocce, topi o rettili vivi.
Ale!
La scienza spiega tutto con una parola, pareidolia, ovvero la tendenza del nostro cervello a dare una forma nota a tutto ciò che invece è ignoto.
Capitan
e quindi riconosciamo volti umani oppure animali, dove invece ci sono soltanto delle ombre o dei contorni vaghi, nelle nuvole come su Marte. In ogni caso lo scopriremo presto, mancano solo 10-15 anni.
Va bene, grazie.
Magari rimanessi lì tutto il tempo e non ci rompessi più i coglioni.
La nostra mente ha potenzialità infinite, sì, che gran parte non conosciamo.
E le usate per sta cagata di trasmissione, rendetevi conto.
È il caso di Lyon.
Ha cambiato maglione.
E pensa che Cecilia usa anche per farmi la frangia. Chi è questo?
Eccomi qua. Il napoletano l'abbiamo perso, la casalina si tocca ancora.
Ciao.
Ciao.
Ecco, andate.
Mi metto qui?
Sì.
Ok.
Lyon, da bambino hai sempre sognato di poter volare e di spostare gli oggetti con il solo pensiero.
Sì.
Oggi hai realizzato parte di questo sogno. Non sei riuscito a volare, però riesci a spostare gli oggetti con la sola forza della mente.
Con un rutto, probabilmente.
Di psicochinesi, che viene dal greco psiche, mente, e da kinesis,
no,
movimento.
Gina, adesso va bene tutto. Certo. Va bene che ci si passa tutto, che c'è una gran figa, ma i guanti da giardiniere no, per favore.
Definire le mie capacità come potere paranormale non sarebbe certamente corretto. Tuttavia, se le dovessimo definire con la parola trucco, comunque troverei che non è consono. Io definirei le mie capacità più che altro un mezzo per avvicinarmi a quelle che sono le sfide con me stesso.
Sì.
Cioè, mi spiego
meglio. La pausa fa capire che non ha capito un cazzo.
Di volare, di muovere
Antani,
vestiti,
la
sì, Antani con scappellamento destro. Certo.
Ma mai nel sogno mi sono posto il problema della realtà.
Sta cercando
e
di fare
oggi,
il figo nel frattempo.
Ancora oggi, allo stesso modo cerco di eludere un po' quelli che sono gli schemi mentali e fisici, senza pormi la domanda del perché e per come. Ma anzi, cerco di concentrarmi sull'unica cosa che credo che sia importante, e che è la vulnerabilità della nostra mente.
Ma alla fine, secondo voi, se ne fa?
La nostra mente di poter sognare.
Quando hai scoperto di poter muovere gli oggetti?
A quel punto.
Non è stata proprio una scoperta, è stato uno studio. Quindi anni fa mi sono avvicinato a una parte della magia, una branca della magia che è la psicocinesi, dove si studiano degli effetti di mentalismo, i quali anche appunto lo spostamento degli oggetti.
Quindi tu ti consideri più un illusionista o un mentalista? Soprattutto come ti eserciti?
Ok. Allora, mi considero un illusionista, perché se mi definissi semplicemente mentalista, semplicemente non è la parola corretta, però io amo il mentalismo, ho studiato mentalismo per anni e ho partecipato anche al campionato italiano di mentalismo nel 2012 e ho vinto. Quindi io adoro il mentalismo, è un'arte che mi affascina tantissimo, ma se mi definissi solamente mentalista... mi potrei limitare a fare
sarebbe
solo...
Sarebbe riduttivo rispetto a ciò che fai?
Più che riduttivo, mi dovrei limitare a fare solo effetti di mentalismo. E siccome a me piace la magia a 360 gradi, preferisco definirmi illusionista e inserire nello show ogni tanto qualche effetto di mentalismo.
Certo, e come ti eserciti?
Come mi esercito?
La preparazione dei tuoi show?
Anche qui è un po' difficile risponderti, nel senso che... In qualsiasi effetto di mentalismo, illusionismo, magia, eccetera, in qualsiasi c'è uno studio veramente a 360 gradi che ha più sfaccettature. Cioè vuol dire che devo studiare sia la parte manuale, tecnica, certo. Va bene, ma c'è anche una parte psicologica che è relativa all'effetto in generale. La parte psicologica che devo migliorare io attraverso il mio effetto nello spettatore, quindi quello che lui può pensare. Come dire le cose, quando dirle, come mi devo muovere per far sì che lo spettatore non capisca quello che davvero sta succedendo, ma si goda di quello che io sto facendo.
È un lavoro impegnativo.
È impegnativo, insomma, ha diverse veramente sfaccettature.
Certo. Senti, siamo curiosissimi, ci fai vedere qualcosa?
Sì.
Che detta così!
Ho portato con me...
Te li tengo io.
Grazie. Ho portato con me dei cucchiaini.
Un paio di cordoni.
Che ho comprato a un supermercato, ho cancellato la marca giusto per non fare pubblicità.
Ti mette con la forza del pensiero.
Ma sono ancora confezionati. Ti chiedo di tirarli fuori, estrarli e di controllare che siano dei cucchiaini normali. Se vuoi danni qualcuno. Sembrano
normali. Dici tanto all'Alexander, ma anche l'altro.
Io direi di far vedere i cucchiaini a Pinkett, che secondo me è più esperto.
Quello che vuoi.
Questo
qua, ok. Sì. Tanto indifferente. Questi tre te li regalo.
Grazie.
Ok, mettiamo via l'anello, che se no si può pensare che ci sia qualche cosa di strano.
Qualche cosa.
Ok.
Manco vibrassi.
Allora, dammi un attimo la tua mano, per favore. Aprila bene. Così.
Comunque ribadisco, ho postato la foto di Pinkett su Facebook. È il capitano dei Simpson, è uguale.
Io cercherò di creare l'illusione che questo si pieghi, poi sarete voi a giudicare se è un'illusione. Ok. Ovviamente devo andarci in contatto, minimamente, ma ci devo andare in contatto.
Okay.
Soltanto appoggiato.
Sì. Quando te lo dico io.
Con la sola posizione delle mani. Con la sola posizione delle mani.
Lo fai ancora? Vengo lì e ti do una bastonata sulla testa, giuro.
Ma no, ma è la sorella non riconosciuta di Gennaro D'Auria, secondo me.
Vengo con una padella e te la infilo dove non batte il sole.
L'esperimento è riuscito. Un po' più piegato, giusto?
Beh, sì.
Lanciali lo spocco nelle unghie, vai, vai. Vediamo che devo confrontarlo con l'altro. Vai forte.
Mi sembra.
L'ha piegato.
Corretto, se facciamo così, dovrebbe già iniziare.
Non abbiamo visto le. Diciamo le.
Ok.
Spiegato, sì.
Le previsioni del 2014 su Gennaro D'Auria, durano anche 3 minuti. In una pausa potremmo anche mandarmi in onda.
Dovreste vederlo da qui. Spero che la videocamera possa osservarlo meglio.
Sì,
un po' di più, ok.
Certo.
E cercherò di toccarlo ancora meno, ok? Proviamo.
Stanno muovendo la telecamera, tra l'altro.
Ok.
Beh, sì, direi che
si è piegato.
Si è piegato. Illusione o no, si è piegato.
Di solito è il contrario, le cose vicino a queste due non dovrebbero piegarsi.
Tu puoi farci vedere qualcos'altro adesso?
Sì. Diciamo che si potrebbe andare avanti, si potrebbe andare oltre, se
no,
abbiamo tempo vi faccio vedere ancora qualcosa.
Poi
sì,
li dai in mano una delle due
diventano dritti.
Se io dovessi fare sforzo in questo modo facendo finta di riaddrizzarlo non sarebbe credibile.
Riaddrizzarlo?
Effettivamente è duro ma non così duro. Cioè con un po' di forza si riesce a riaddrizzare, ok? Ma quello che voglio dirvi è che è tutto fatto nelle mie mani. Mi piacerebbe usare la tua mano per riuscire a piegare il metallo.
Ok. Passiamo alla parte porno del.
No, va benissimo questo. Ti chiedo di. Se puoi.
Ah, perché, perché non era porno prima?
Attenzione, togli il guantino.
Ok, ti chiedo di stringere il cucchiaino nella mano, così, e girarla in questo modo. Ti chiedo di concentrarti all'interno della tua mano in maniera tale che qualsiasi movimento che io farò tu lo possa percepire perfettamente. Ok?
Oddio, scusa, tremo perché fa freddissimo.
E questo è un po' più complicato del mio lavoro, ma ci stiamo riuscendo lo stesso.
Poi non posso andare dentro a farlo.
Ma infatti mi chiedo perché ti fanno l'esterno se tanto stanno crepando di freddo.
Esatto. Vabbè, Elena, dettagli. Dettagli trascurabili, cara Elena.
Senti girare?
Sì, certo, sì, lo sento girare.
Guarda.
No! E Gio, non ci credo. Sì, lo sentivo girare, ma non così tanto. Cioè, è girata su se stesso. Sì. Ma tu sentivi che stava facendo questo?
No, non sentivo quello, sentivo che girava il cucchiaino, ma non sentivo che girava la materia.
No, io vorrei farti una domanda. Sì. È possibile? Chiunque può farlo? Noi possiamo farlo?
Io
cosa?
Credo che,
ci siano
persone più portate di altre. Però credo che con una giusta preparazione, uno studio intenso, ognuno si possa avvicinare.
Bene, interessante.
Ti vedremo la prossima volta a piegare i cucchiaini?
No, magari forchette.
Posso sfruttare un attimo la tua mano?
Certo.
Un dito così.
Un dito così.
Immagino
un dito
che ci sarà possibile arrivare fino a qua. Se anche non ci credi, goditi il
momento.
Andiamo di male in piedi.
Ok. Cucchiaino solido.
Sì.
Ok.
Io devo rimanere così?
Sì, rimani così. Immagina questa energia. E osserva.
Mi sono goduta
l'ha comprato i cinesi,
non
importa. Il
trucco è quello, questo cucchiaini è merda.
Io sono impazzito, cioè, l'ha rotto, okay. Sono ufficialmente impazzito.
Beh, adesso con mi dai anche l'altro pezzo, l'ho portato.
Perché vorresti essere al posto tuo, vecchio maiale.
Esatto. Non ci spiegherai mai come hai fatto.
Non posso, proprio antietico.
Grazie veramente, io spero che tu ci possa tornare a trovare.
Spero anch'io, mi ha veramente fatto piacere essere qua con voi e
Speriamo. Ah dai,
e grazie per questi momenti di magia che
siamo all'uscita.
Assolutamente, mi ha fatto molto piacere. Grazie, grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Gliel'ha piegata la mano poi.
Real Mystery.
Un ragazzo filma la visita a questo sito archeologico.
Ecco, questo era un pozzo molto profondo.
Era.
Ora non è più usato. Vedete quanto è profondo?
Dimmi che ci vola dentro.
No, arrivo col culo.
Non mi avvicino perché ho paura di cadere. Soffro di vertigini. Qui invece ci sono i resti di un bivacco. Qualcuno deve avere cucinato. Oh, oddio.
Elena, tira via la mano.
Ma va a cagare.
Non c'è ancora niente.
La figura misteriosa sembra essere svanita nel nulla.
Ma cos'è? Ma dai.
Ma non è successo un cazzo.
Ma c'è un
Elena, vergognati profondamente.
È il più venerato dalla pietà popolare. In vita ha fatto moltissimi miracoli e dopo la morte ha concesso grazie senza numero. Nella città in cui ha vissuto è talmente famoso da essere chiamato semplicemente il Santo. Sto parlando di Sant'Antonio, il più grande predicatore di tutti i tempi. Come dimostra la parte del suo corpo che dopo secoli è ancora misteriosamente intatta, la lingua. Le reliquie in Italia sono moltissime. Si tratta di salme o parte di esse, di persone che sono considerate sante o beate. Sono oggetto di vera e propria venerazione. Di ogni santo resta la parte del corpo più rappresentativa delle sue doti miracolose. Ma il vero mistero è un altro. Come possono rimanere intatti questi corpi dopo tutti questi secoli? La scienza non riesce a dare una spiegazione e noi, come al solito, cerchiamo di saperne di più.
Perché non ci avete un cazzo da fare. Molto semplicemente. Interrompere i maroni al prossimo.
Il santo senza nome è talmente conosciuto che non ha bisogno di essere specificato. Siamo venuti qui, nella sua città, che tanto gli deve, per scoprire qualcosa di più.
Cioè, ma tra la frangia e il cappello, secondo me, non ci vede un cazzo.
Le cose che non si possono spiegare.
Tanto Elena sta oscurando la telecamera.
Possono essere considerate miracoli.
Padre, era amico un burattino.
Meravigliosa, elegante, borghese, ha sempre spiccato per ricchezze e bellezze. Non a caso anche Giotto passò qui il suo periodo più fiorente. Ma forse a quel tempo, come del resto anche oggi, si badava più agli affari che all'anima. Per questo motivo si deve molto ad Antonio, un piccolo frate amico di Francesco, un personaggio scomodo che con la sola forza delle sue parole ha cambiato la mentalità di molte persone e dell'intera città. Antonio è il santo canonizzato più rapidamente nella storia della Chiesa e la diffusione della sua devozione lo rende il santo più venerato al mondo. Di lui si narrano prodigi grandi e miracolosi, sin dai primissimi tempi della sua morte e fino ai nostri giorni.
C'era uno che andava a carponi in ginocchio, sembrava Aldo Giovanni e Giacomo quando c'era Giacomo nel carrettino, faceva il menomato.
Riuscì a leggi comunali ingiuste e a compiere più di 76 prodigi riconosciuti come tali. Quella che vedete alle mie spalle è la basilica dedicata a lui, la Basilica del Santo, maestosa con le sue 8 cupole, domina tutta Padova da più di un secolo. Una folla notevole lo seguiva nelle sue prediche, si riempivano le piazze e le chiese. E a Padova Antonio diventava estremamente famoso e ricercato, come testimonia la magnificenza di questa basilica. Si dice che tra instancabili predicazioni e le lunghe ore passate al confessionale, Antonio non dormisse.
Adesso c'è il prete bestemmiando, cioè in chiesa non si può parlare.
Antonio è conosciuto come il santo dei miracoli. Pare ne abbia fatti davvero tanti, mentre era in vita, ma anche dopo morto. Le grazie ricevute sulla tomba non si contano. Questo continua ad attirare migliaia di fedeli da tutto il mondo. Qui si respira davvero la grande devozione popolare che suscita Sant'Antonio, oggi, mai cessata da allora. Ci vuole raccontare alcuni di questi prodigi, alcuni di questi miracoli?
in questo che è il cuore devozionale della, della Basilica, dove c'è la tomba di Sant'Antonio, queste sculture, questi altorilievi raccontano la vita di Sant'Antonio, è un po' come un teatro. Questo parla della gelosia, l'episodio di un marito geloso che colpisce con un coltello la propria moglie, poi però si pente di questo scatto d'ira e di violenza e chiede aiuto a Sant'Antonio. Sant'Antonio interviene, interviene non solo guarendo la moglie ma riportando la pace all'interno della coppia.
L'armonia nella famiglia. Quanto è importante per la fede il miracolo? Quanto il miracolo sia importante per la gente stessa? Ha bisogno di credere, di avvertire, di vedere il miracolo?
Credo che i miracoli Dio li fa perché vuole sostenere la nostra fede, vuole darci i segni della sua presenza. Sant'Antonio dice che Dio predilige.
Come sentite dal rumore, intanto Elena si sta facendo le unghie. Diventano fedeli.
Luciano, avevo dei tronchi d'albero al posto delle unghie.
Che cazzo ne so, due ore che ti fai le unghie. Infatti, se ti sembra, se ti sembra normale.
Ho cominciato principalmente nell'81.
Ma perché le devo fare per millimetro? Cioè, dai, su via, devono essere quadrate. Che ne dovete sapere?
Quadrate? Le unghie? Quadrate?
La sua tomba.
E che minchia sei, Wolver?
Quadrate!
E abbiamo incominciato quell'anno, ricordo nell'81, abbiamo fatto
le famose unghie quadrate, famose nel mondo, no?
Quindi portate per il mondo le reliquie di Sant'Antonio, ma anche la lingua, le corde vocali, il mento?
No, queste reliquie preziose non si portano mai fuori da Padova. Porto in genere un busto di Sant'Antonio dorato con la massa del corpo, la massa corporea che è stata ritrovata nel 1981.
C'è questo desiderio da parte delle persone di toccare, no? Da parte del popolo. Lei non trova che questo sia un po' anacronistico?
Perché tu, per manifestare l'affetto, abbracci una persona? Abbiamo bisogno di toccare, no? Di toccare. Gesù stesso si faceva toccare dalla gente, lui stesso toccava le persone per guarirle, no? Ed è vero, abbiamo bisogno anche di manifestare, anche questa devozione popolare, questa pietà popolare. Sono quella frangia del mantello che il Signore adopera per attirarci a lui, per incontrarlo, no?
Non ci siamo inventati nulla di quello che vi sto raccontando e qui ci sono le prove. Siamo nella cappella delle reliquie. Qui sono conservati tutti gli oggetti legati alla tradizione e alla devozione del santo. Fra Giuliano, che cosa rappresentano le reliquie del santo per i fedeli?
Beh, evidentemente qualche cosa di molto importante. Mentre oggi il ricordo di una persona cara viene fatto con una fotografia, certo, o al massimo con un oggettino. Nel Medioevo era molto più facile tenere il corpo stesso come ricordo. E infatti,
specialmente... Perché il prete c'ha il simbolo dei New York Mets sulla casa?
Ma
sulla divisa?
Questa devozione per le reliquie non rischia di diventare un rituale magico?
Certo, è capitato tante volte. E molte volte il furto delle reliquie era proprio legato alla magia. Siccome per intercessione dei santi vengono ottenuti dei miracoli, alcuni pensando che la reliquia provocasse magicamente il miracolo, l'evento straordinario, se ne approfittavano e la rubavano.
Ci può raccontare, Fra Giuliano, alcune di queste reliquie?
Questa reliquia centrale è l'osso ioide di Sant'Antonio, l'osso ioide del pomo d'Adamo. Dopo la seconda ricognizione è stata rinvenuta la laringe con le corde vocali e l'osso ioide.
E a proposito di reliquie, ce n'è una talmente importante che la cappella che la ospita viene chiamata la Cappella del Tesoro, perché il vero tesoro lasciato da Antonio alla sua città. Eccola, è la lingua del santo, il mezzo attraverso il quale ha svolto tutta la sua missione. È gelosamente conservata qui da oltre 750 anni.
C'è chi lascia i soldi, c'è chi lascia la lingua, mi sembra.
Proprio come accade anche noi, ad ogni mortale. Nient'altro che un cumulo di ossa e cenere. Sono rimasti intatti solo la lingua. La vedete, si trova qui. e l'apparato delle corde vocali, oltre al mento, ancora ricoperto di pelle, che è proprio qui. È una coincidenza davvero misteriosa che siano rimasti integri solo questi organi.
Chiamate Cadmon!
Era un predicatore.
Non può essere una coincidenza.
Come la sua voce era preziosissima per poter svolgere il suo compito. Come è stata ritrovata questa reliquia?
30 anni circa dopo il funerale, la cassa da morto è stata aperta e il celebrante era Bonaventura del Bagnoregio. Con sua sorpresa, all'interno del cranio ha notato la lingua incorrotta, fresca, come se la persona fosse morta il giorno prima. E la lingua poi si è mantenuta fresca fino agli anni 30, ma nel 39, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per paura dei bombardamenti, è stata sepolta e quando è stata riportata alla luce, purtroppo l'hanno trovata piena di muffa e in carta pecorita, cioè ha perso la sua umidità naturale e come la vediamo adesso, vedete, è rinsecchita in carta pecorita.
Ma questi nel 30 l'hanno nascosto sotto terra durante il foro dopo 6 anni.
In questo campo. Che senso ha avuto? Cosa si può scoprire da una ricognizione?
Si può dare un grosso.
Perché non volevano che andasse
distrutta. Ci puoi raccontare cosa avete trovato?
Ma la guerra
non è apertura della tomba di Sant'Antonio.
Nel 39 infatti,
ho trovato
scoppio della seconda guerra mondiale.
Una cassa di legno che San Bonaventura.
No, ha detto nel 39.
Aveva chiamato capsella lignea grande di circa 2 metri. Dentro a questa si è trovata un'altra cassa di legno quasi nuovo, pareva recente, chiaro, molto chiaro, chiusa con del nastro e sigillata con dei sigilli in ceralacca rossa. La cassa piccola era divisa in 3 scomparti, prima metà e una metà in altre 2 metà. In uno scomparto piccolo c'era il cranio, in uno scomparto più grande c'era tutto il resto delle ossa del corpo e tutto quello che avanzava. In quella metà più grande di tutte c'era del materiale grigiastro, marrone, tutto frammentato.
Questo si chiama Vito Terribile.
Vito Massa Corpus.
Professore, com'è possibile
Vito Terribile Vilmarina
appartenuto a Sant'Antonio si sia mantenuto intatto, diciamo, per tutti questi anni?
O uno crede al miracolo o bisognerebbe poter dimostrare nella lingua delle sostanze che l'hanno conservata, tenuto anche conto delle sostanze che sarebbero state disponibili all'epoca. La spiegazione che noi abbiamo, io non ho dato nessuna spiegazione, ho detto quello che abbiamo trovato, ecco, chiaramente parassitato da tutti i batteri, i germi e tutte le porcherie di questo mondo. Nonostante questo, lei vede che insomma rimane. La forma è quella e non è stata ritagliata, ecco, si può dire.
Che differenza c'è rispetto alla mummificazione naturale?
Uno può anche pensare che sia stata, che si sia naturalmente mummificata, ma allora perché la lingua e non il resto del corpo che era ridotto in questi frammenti marroni, la massa corporis? Perché?
Esatto, perché? Perché? Qual è la sua idea, professore?
Ma la mia idea è che in qualche maniera la lingua si è conservata meglio. Dopo sa più di tanto non si può sapere, insomma. Però io punto sul fatto che è difficile pensare che uno dei santi più famosi della Chiesa abbia messo in piedi proprio un falso.
Quindi possiamo dire che non è possibile spiegare scientificamente questo fatto?
Esatto, il fatto che non sia... Le cose che non si possono spiegare scientificamente possono essere considerate miracoli.
Ma c'è un'altra incredibile storia legata a questa lingua. Una storia che ci dice molto del valore che rappresenta questa reliquia. E non solo per Padova.
I malviventi sono penetrati nella basilica utilizzando l'imbarcatura esterna. Grazie a quale sono
sicuro avrebbero infatti potuto impadronirsi di calici e teche ben più preziosi.
Alle 18:20 del 10 ottobre 1991, 3 banditi armati coperti da un passamontagna entrano nella basilica del Santo e si dirigono nella cappella del tesoro. Alcuni fedeli e una guardia vengono immobilizzati a forza e minacciati. I tre poi scappano in auto con un quarto complice. La reliquia trafugata è quella del mento e verrà ritrovata solo dopo 71 giorni, il 20 dicembre 1991. Ma chi erano quei banditi? E soprattutto, cosa volevano dal santo? Noi stiamo raggiungendo Francesco Saverio Pavone per saperne di più. Dottor Pavone, Felice Maniero, il boss della Mala del Brenta, fa parlare ancora di sé. L'ha conosciuto perché fu il primo ad arrestarlo, fu il primo anche ad avere l'intuito che dietro il furto della reliquia di Sant'Antonio c'era appunto lui, faccia d'angelo. Che cos'è che accadde esattamente?
Beh, quel 10 ottobre del 1991, allorquando fu commesso questo furto sacrilego, si immaginò subito che dietro questo furto ci potesse essere Maniero, non solo per il modo eclatante con cui era stato consumato questo delitto, ma anche per quello che accertammo dopo, vale a dire allorquando incominciarono a circolare voci sul fatto che Maniero voleva trattare la restituzione del mento con la liberazione di un cugino o addirittura per farsi revocare la sorveglianza speciale.
Quindi trafugò la reliquia di Sant'Antonio per poter scendere a patti con lo Stato.
Questo era l'intenzione e questo poi fu accertato, era la realtà dei fatti, anche se poi non ci fu nessuna trattativa, per quello che mi risulta.
Cosa accadde realmente quella notte? Cosa avvenne?
Felice Maniero, il mandante, non partecipò materialmente all'operazione e autori materiali della sottrazione furono Zamattio Andrea, Galletto Stefano e Batacchi Andrea. Maniero aveva
Foti Anna?
Io ci stavo pensando.
Esatto. La reliquia, invece portarono via il mento perché era incastonato con brillante, quindi fu quello che attrasse di più. Però quello che sarebbe stato importante sotto il profilo religioso era la sparizione della lingua. Sostanzialmente anni dopo, quando con le confessioni di Felice Maniero abbiamo chiarito la vicenda, tutti hanno confessato tranne Batacchi, quindi il fatto è stato chiarito nella sua storicità.
D'altra parte, se non ci fidiamo di uno che si chiama Batacchi,
clamore a livello mondiale, per cui il valore mediatico di questa impresa è stata tale da dare una forte visibilità alla banda.
Dove venne ritrovata la reliquia?
Ufficialmente a Fiumicino, però questo non è vero, come risultato poi da un'indagine giudiziaria, perché la reliquia non si è mai mossa dal Veneto. Poi fu consegnata dopo 71 giorni tramite trattative ai carabinieri, tramite un certo Vissoli che fece da tramite, e fu fatto apparire falsamente che era stata ritrovata a Fiumicino dai carabinieri,
mentre invece non si mosse mai dal Veneto.
Tant'è vero che poi sostanzialmente, ma di questo se ne occupò la procura di Padova, i carabinieri che dichiararono questo furono arrestati e processati.
Antonio è vissuto un secolo fa e come San Francesco noi lo conosciamo attraverso i racconti della tradizione popolare. Racconti che narrano di fatti incredibili, che non possiamo sapere se siano realmente accaduti. Le parole volano, come dicevano i latini. Ma in questo caso Antonio una certezza ce l'ha data. Quel che resta di lui non ci lascia dubbi sul fatto che la sua lingua avesse qualcosa di molto importante da dire. Qualcosa che non può morire mai.
Se avete filmato qualcosa di anomalo, di misterioso, di incomprensibile, inviateci il video sul sito 16mm.it. Noi li analizzeremo tutti e i migliori andranno in onda.
Oh, è il momento degli avvistamenti. Vediamo un po'.
Queste immagini sono state registrate da una telecamera di sorveglianza a circuito chiuso la sera dello scorso 23 dicembre. Il telespettatore che ha inviato il video era proprio davanti al monitor di controllo quando il fenomeno si è verificato e giura che il filmato non è stato modificato in alcun modo. In un magazzino desolato appare una strana sfera di luce. Inizialmente è un bagliore appena accennato che vaga tra gli scaffali, ma dopo qualche istante l'orba aumenta di intensità per poi allontanarsi e sparire. Di cosa si tratta?
È un orb oppure un'entità più complessa alla ricerca di qualcosa?
Un animaletto, forse. Boh.
Un animaletto, la storia lì.
Questo video arriva dalla Toscana e risale allo scorso agosto. È notte quando in cielo compare questo enorme oggetto volante. Il suo volo irregolare è accompagnato dalle luci accecanti di colore bianco e rosso. Purtroppo la qualità è molto scarsa. Dopo qualche minuto lo strano oggetto si abbassa di quota e rimane fermo in aria. È un vero UFO o si tratta di un finto avvistamento abilmente realizzato?
Non tutto quello che si vede in televisione è vero. E una delle prime caratteristiche per diventare un vero indagatore del mistero è saper riconoscere il vero dal falso.
Ah, ho messo dei fake.
Ebbene, l'unica cosa che posso garantirvi è che il prossimo servizio è un vero mystery fake.
Ma se quelli si chiamano anche da soli adesso.
No, ma già da inizio stagione che lo fanno.
Pochi video di finti avvistamenti UFO sono così ben realizzati. Il set del video sono le montagne di Geisberg a Salisburgo. Sono l'unico elemento reale. L'astronave, infatti, è stata realizzata e animata interamente in 3D e anche l'audio delle persone terrorizzate è stato creato ad hoc da un programma di post-produzione. Complimenti agli autori.
Ma che cosa?
Tra un mese ci faranno un servizio vero.
Dici? Eccolo!
Non è mai tardi per capire chi si ama e capirsi, poiché la voce del cuore è come la voce del mare la sera sulla riva.
Dai, sembra Renzi che fa fatto da Crozza.
Ciò che è giusto fare, ma lo consiglia sottovoce. Basta solo saper ascoltare.
Pubblicità. Pubblicità, torniamo in studio e abbassiamo l'audio di Italia 1 e andiamo a rivedere la nostra fifona. Eccola qui, che la potete vedere nelle nostre immagini.
Adesso non sono spaventata.
Eh?
Non sono spaventata adesso.
No, adesso no, prima sì.
Ma prima quando? Cioè, loro non mi hanno visto.
No, ma ti abbiamo visto noi, non è un problema.
Ma è la nostra parola.
È la parola di quattro persone contro la tua. Quindi vinciamo noi, a prescindere.
Cacchio.
Ecco. Va bene, siamo in pubblicità, però dovrebbe essere una pausa non lunghissima. Direi che possiamo, nel frattempo, andare a sentire le previsioni del 2014, visto che non le abbiamo ancora sentite, di Gennaro D'Auria.
Grande Gennarone.
Perché, visto che notoriamente ci prende Gennarone, io direi di andare, direi di andare a sentire le sue previsioni. Un secondo che le apriamo e le mettiamo anche in onda. Le previsioni per il 2014. Eccoci qua, adesso le apriamo e ve le facciamo ascoltare e credo anche vedere, sperando che ci siano ancora 3 minuti di pubblicità per farvele ascoltare. Poi ovviamente riprenderemo con mistero appena Italia 1 ritornerà in onda. Eccoci qua, dovremmo esserci. Il messaggio è stato registrato prima del sisma del 29.
Carissimi amici, buonasera.
Salve.
Facciamo un applauso alla signora Wanda, perché ha 84 anni e sta ancora vicino ai computers e sta su
computer, Facebook. No, computer.
Brava!
Il discorso fine d'anno è molto bello, perché abbiamo lasciato il 2013, che è un anno bisestile, andiamo nel 2014, che adesso siamo nel 2014. Voglio dirvi cosa succederà, cose molto belle. Allora, la prima cosa che tengo a dire a tutti quanti, che Angelino Alfano, non so se nel 2014 o 15, andrà al governo, governerà lui. Questo ve lo giuro, lo dico qua, non mi chiamo più Gennaro D'Auria.
Questo potrebbe essere la stronzata più grande che
abbiamo mai sentito. Un'altra cosa, succederà, purtroppo dobbiamo stare molto attenti, noi che stiamo a Napoli, noi che stiamo a Torre del Greco, noi che stiamo a Poggio Marino, noi che stiamo all'altro lato del Vesuvio, dobbiamo stare attenti perché ci saranno delle scosse. In Campania, e lo confermo, non scoppierà il Vesuvio, ma ci saranno delle scosse. Poi c'è una bella cosa che devo dirvi, si riprenderà il lavoro, quindi a livello di lavoro si lavorerà molto di più e si guadagnerà molto di più nel 2014. Ho fatto un'analisi molto approfondita e vi posso garantire che le cose cambieranno, perché il 2013 è stato un anno bisestile,
ma non è vero,
dobbiamo stare attenti al 2016 che sarà un altro anno bisestile, però l'anno più bello sarà il 2014,
che tra l'altro non mandi due anni,
non prevedo cadute di treni oppure disastri o cose varie, ma vi voglio dire una cosa molto importante: quest'anno sarà un anno fortunato per tutti coloro che avranno bisogno.
No, 2016 è bisestile, effettivamente. Non era il 2012 che era.
È questo il 2014. Grazie. Coincide con l'anno
dell'Olimpiadi. Esatto. Vabbè, grazie a Gennaro D'Abrio, si fa per dire. Siamo quasi pronti per tornare in onda con. Con
il terremoto in Campania. Purtroppo.
Pinkers.
L'amore e la relazione sono le gobbe di un dromedario, forse di un cammello, ma no, meglio di un drone, qualcosa che ti guarda dall'alto, che è convinto di comprenderti, di capirti, di averti individuato,
dal cammello al dromedario,
anche se
al drone,
sei tu che l'hai creato, perché l'amore è qualcosa che ti crei, l'attrazione è qualcosa che vedi in alto da drone o vedi dal basso da Androclo. L'attrazione è qualcosa che comunque è in alto, con bassissimi istinti. L'attrazione è il drone. Ma attenzione, restando in rima, essendo un capitano di questa nave, chi drone non piglia pesce.
Ma vaffanculo!
Ti vorrei ricordare, ce lo ricorderà, che Rachele Restivo, nella sua rubrica Attrazioni Fatali, ci spiegherà meglio tutto ciò che per ora è oscuro e mistero.
Sempre molto lucido Capitan Pinkett, lo ringrazio.
L'attrazione è un meccanismo
Tom Cruise e Nicole Kidman,
impossibile da definire. È una questione di cuore, di mente, di istinto o semplicemente di chimica.
Sì.
Qualcuno si innamora una sola
parlando volta di chimica
vita,
abbiamo appena visto Pinkett, che secondo me
mai.
Ne sa qualcosa dell'argomento.
Convinto che ogni volta sia per sempre. Come Tom Cruise, la star che ha corteggiato in modo plateale tutte le donne della sua vita.
Restivo era l'oracolo
forse
nelle prime edizioni
di Mistero, che alla sostanza, passioni sbandierate ai 420
adesso si è passati a Mistero.
Tom Cruise ha fatto fuggire una ad una tutte le donne che ha amato, un attore diretto non solo da registi dei suoi film, ma da un credo ambiguo che lo ha plagiato,
un uso assolutamente criminale,
e le sue storie.
È il 1990, quando Tom Cruise vede per la prima volta Nicole Kidman. Sono sul set di Giorni di Tuono. Ridley Scott, il regista che lo ha reso famoso con Top Gun, lo ha voluto ancora una volta nella parte del protagonista.
Ale!
Lei è una giovanissima e promettente attrice australiana. Pelle di alabastro, sguardo magnetico, corpo esile. Sembra una bambola. È l'incarnazione della perfezione estetica. Nonostante la giovane età, Tom è già una star.
It's beautiful, man! Beautiful!
Si è aggiudicato la sua stella sulla Walk of Fame ormai da 5 anni. Ha già un matrimonio alle spalle e ha già abbracciato quello che che sarà il suo credo religioso negli anni a seguire.
Scientology. Scientology. Ecco.
Io mi prefiggo delle mete nella vita e quando dico che questa merda non l'accetterò più, state pur certi che non l'accetterò più.
Sicuramente per essere un ragazzo di soli 28 anni, ha davvero una vita carica di emozioni alle spalle e pensava di averle provate tutte. Ma come poteva sapere che proprio quel giorno avrebbe incontrato la donna della sua vita?
Coincidenze?
Non passa nemmeno un anno. La vigilia di Natale, Tom e Nicole si sposano. Due anni dopo, girano ancora una volta insieme, Cuori ribelli, la pellicola che meglio di ogni altra mostra al mondo il loro grande talento, ma soprattutto la loro intesa. Una passione travolgente,
sì,
da cinema, di quelli che sembra impossibile vivere nella vita reale.
Ma Cuori ribelli è carino.
Tom Cruise e
quindi una merda.
Vivevano in una bolla romantica.
Infatti
erano
molto
giovani,
molto
belli, innamorati e ricchi. La coppia perfetta, un'utopia a Hollywood. Ma la loro unione venne messa a dura prova durante le riprese dell'ultimo film di Stanley Kubrick. Un set
non è di Kubrick quel film
respiro, che minò in modo irreversibile il loro matrimonio.
Ma lo scopo del servizio?
È solito attrazione.
Tom e Nicole vivono perennemente sotto i riflettori. È il prezzo della fama. Ma gestire la famiglia, la pressione dei mass media e una carriera folgorante a nemmeno 30 anni non è semplice. Come se non bastasse, i produttori fantasticano sulla coppia perfetta e più quotata di Hollywood. E come dire no alla richiesta di un regista del calibro di Stanley Kubrick di recitare ancora una volta insieme? Il progetto è intrigante, ma nessuno all'epoca poteva immaginare quanto potesse essere controverso e totalizzante. Il film che Kubrick sognava di realizzare fin dai tempi di Arancia Meccanica. Un film così misterioso da richiedere 18 mesi di registrazioni e 3 anni di lavorazione. Un film che voleva esplorare tutte le ambivalenze sessuali e psichiche di un matrimonio apparentemente felice e borghese.
Come sto?
Perfetta.
I capelli sono a posto?
Fantastici.
Ma se non mi guardi neanche.
A meno di una settimana dalla fine del montaggio, Stanley Kubrick muore all'improvviso. Ma Eyes Wide Shut, opera postuma, definitiva e sofisticatissima del suo regista visionario, si lascia dietro anche un altro cadavere, quello del matrimonio apparentemente perfetto tra Tom Cruise e Nicole.
Perché un amore finisce? A volte ci
sono cazzi loro.
Sono dell'idea che ci si è fatti di una persona, fino a quando gli occhi si aprono e si riesce a vedere ciò che prima non si voleva vedere.
Nessuno sa quel che avvenne veramente. I motivi, quelli reali, della fine di un amore restano privati.
Eh beh.
Ma c'è un altro grande mistero che avvolge la coppia. Tutti sanno quanto abbiano sofferto la mancanza di figli naturali. Hanno adottato due bimbi meravigliosi, ma la loro sembrava una vera e propria, per quanto incredibile, incompatibilità genetica.
Nessun sogno è mai soltanto sogno.
L'importante è che ora siamo svegli.
Nel 2000, Tom è single. Qualcuno sostiene che i suoi consiglieri spirituali esigano...
Pare sia tuttora single, perché anche con Katie Holmes è finita.
Ma la Holmes è finita.
Finita, sì.
Ma le cose non funzionano.
Sì, la Holmes si svegliava.
Poi appare all'orizzonte la fidanzata perfetta per lui e per il suo credo. La love story con Katie Holmes sembra il copione di un film. Chiede la mano di Katie in cima alla Torre Eiffel, fatta sgomberare appositamente. Il matrimonio da favola è celebrato al castello Odescalchi sul lago di Bracciano il 18 novembre 2006. Infine, il colpo di scena. Katie Holmes rimane incinta, smentendo così le voci sulla presunta infertilità di Tom. Ma la coppia attende mesi prima di mostrare al mondo la piccola Suri. Eppure anche questo matrimonio si conclude con il divorzio. Sembra che Katie non sopportasse più l'ingerenza della chiesa di Tom nella loro vita. Qualcuno insinua addirittura che lui fosse disposto a sacrificare persino la figlia sull'altare della fede. Le storie d'amore di Tom Cruise hanno fatto sognare il mondo e i suoi divorzi hanno fatto parlare i media. Nicole ha avuto due figlie con un altro uomo. Katie ha festeggiato la libertà riconquistata con un party speciale. E lui? Beh, lui è rimasto da solo con il suo vero grande amore, se stesso.
Che detta così?
Federica.
Il che spiega gli occhiali scuri. Eccolo! Madonna, che faccia!
L'essere libero si riconosce nel mare, non è vero? L'essere curioso si riconosce nel mistero perché è 20.000 leghe sotto i mari, come noi. Continuate a seguirci o in alto, o a pelo d'acqua, o in fondo.
Cosa cazzo stai dicendo? No, Pinkes! Mamma mia, in che stato! Grazie, Pinkes, ti vogliamo bene. 23:54, siamo in diretta e l'alcolismo regna sovrano, non da noi ovviamente, ma sul set di Mistero. Io spero che qualcuno abbia preso le foto di Pinkets, perché tra poco le metterò di nuovo sulla pagina di Facebook. Io intanto vado a vedere se per caso dalla diretta video riesco a prendere qualcosa. Mi sa di sì, mi sa che riesco a prendere qualcosa della diretta di questa sera. Fammi vedere un secondino se è questo. Sì, e vediamo se riusciamo a prendere le immagini di Mistero di questa sera, ma sì, dovremmo farcela. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere l'espressione facciale poco allucinata di Pinkets, e credo di riuscirci tranquillamente, perché voglio fare uno screenshot e voglio condividerlo con il mondo nel giro di pochi secondi. Dottoressa, ha trovato, lei come sta?
Tutto bene, grazie. Sì. Si cambia.
Lei è meno, lei è, mi sembra onestamente meno allucinata di Pinkets una volta tanto.
Ah, meno male, grazie.
Beh, dai. Prego,
adesso
dovere.
Non ho bevuto, quindi sarà questo.
Devo tornare indietro di qualche secondo perché questa immagine è meravigliosa, devo assolutamente condividere. Devo beccare il momento giusto per dare l'espressione più importante, l'espressione migliore di Pinkets. Devo beccare assolutamente l'espressione giusta. E però non mi fa andare avanti, cacchio, vabbè, niente. Credo che già questa, comunque, credo che già questa sia già più che sufficiente come espressione facciale. Guardate che roba, sembra come si chiama, direttamente da Cape Fear, credo che possa essere tranquillamente Pinkets.
Sembra stia volendo dire qualcosa.
Sì, esatto.
Qualcosa di molto brutto.
Sì, esatto.
Di osceno.
Non lo dice, quello è il problema.
È quello il guaio, sì. Esattamente. I cameraman, infatti, credo che lo presentino con uno zoom particolarmente pesante per il fiato, probabilmente. Guarda che espressione meravigliosa. Eccola! È questa l'espressione che volevo. Adesso faccio lo screenshot di questa.
Ma dai, sembra Babbo Manolesta.
Come si fa lo screenshot? Porca miseria, aspetta. Come cazzo si fa lo screenshot da VLC? Accidentaccio. Cattura schermata, eccola qui. cattura schermata, eccola qui, perfetto, ho catturato la schermata di Pinkett e nella sua espressione meravigliosa, adesso la condividerò con il mondo intero, appena riesco ad andare su Facebook e mettere questa meravigliosa immagine. Io direi di lasciare l'immagine di Pinkett così, no, chiedo scusa, non è questa, vita natural durante, guarda questa espressione meravigliosa di Pinkett. Ah! T'ho preso! Va bene.
Mettila sul testo.
Come?
Un bel wallpaper.
No.
Per accendere il computer.
Esatto.
Inquietati.
Ah, sono gli argomenti, però non c'è il tizio che li legge. Di Mister. Torniamo su Italia 1.
No, sono quelli di Lucigno.
Di Lucigno, scusami, 21, non di. 25. Non di. Come si chiama?
Canadesi di merda.
Dai! Chi ce l'hai?
I canadesi.
Ma perché?
Perché non si infettano, bastardi.
E paranormale. Mystery Science.
Siamo all'appuntamento con Mystery Science.
Di recente, esattamente il giorno 30 novembre,
Gullassi,
la provincia di Sondrio ha pubblicato l'ennesimo articolo che mostra un oggetto volante non identificato sui cieli di Sondrio. È stato avvistato questo oggetto da ben 8 persone. Queste sono soltanto le ultime fotografie riprese nella zona, che in realtà è interessata da questi fenomeni di almeno 3 anni. Quest'estate siamo andati in Valmalenco, dove è presente un'area molto interessata da queste fenomenologie. Più volte sono stati visti da più testimoni oculari oggetti volanti non identificati, e addirittura sembrerebbe anche delle figure antropomorfe, forse alieni. Ci siamo interessati a questo fenomeno e abbiamo deciso di andare in Valmalenco con la nostra strumentazione. Abbiamo portato diversi rivelatori infrarossi, ultravioletti, in particolare una telecamera a risonanza variabile ed un microfono ad ultrasuoni. La cosa più interessante che abbiamo osservato è sicuramente stata una registrazione audio
che dove non si capisce un cazzo,
dei rumori
schioccanti
e periodici
molto strani provenire dalle rocce, dove più volte sono stati osservati fenomeni luminosi. In questa registrazione nel campo ultrasonico si odono dei picchi veramente strani, dei rumori che non hanno una spiegazione logica, in quanto non c'è nulla di elettrico in quell'area. Addirittura in una registrazione abbiamo sentito una strana modulazione del rumore di fondo,
sì,
come se fosse una voce, anche se in realtà voce non è.
Ok.
Di questi suoni e di questa pseudo voce potete osservare anche gli spettrogrammi, che dimostrano la distribuzione in frequenza.
Sì.
La cosa ci ha destato molto curiosità finché non abbiamo conosciuto un gruppo di ricerca, l'SB, dove c'è il professor De Bertolis, che ha studiato a lungo fenomeni ufologici e anche di altra natura nelle piramidi bosniache. Lui afferma di aver registrato suoni analoghi, appunto con lo stesso tipo di microfono della Peterson svedese. Abbiamo comparato la nostra e la loro registrazione e abbiamo osservato una certa somiglianza.
Sembra
trattarsi di un rumore
cazzo,
che viene modulato similmente ad una voce.
Ecco.
Di conseguenza possiamo affermare che in Valtellina esistono veramente fenomeni misteriosi che valgono la pena di essere indagati.
Ecco, poi registrazioni di rumori. È vero, sono rumori, è vero.
Edgar Allan Poe. Ancora grande!
Se lo stanno giocando
i suoi e quelli che riuscivano.
C'è anche l'occhio più aperto dell'altro. Guarda che sta leggendo. Pinche, la telecamera è l'altra! Porca vacca!
Non solo di Edgar Allan Poe, ma credo che appartenga ogni essere umano.
Porca miseria!
Quello di essere sepolto vivo o seppellito vivo.
C'è un'altra espressione meravigliosa che devo prendere.
L'apparenza inganna, ma la morte no. E allora attenzione, ci sono casi in cui le spiegazioni
hanno spostato la telecamera sulla telecamera pur di farmi fare ancora più.
Se fossimo sepolti vivi senza essere.
Adesso vi faccio vedere un'altra espressione meravigliosa di Pinkett. La signora morta tre volte?
Cos'è?
Ma che è? Comunque l'altra espressione d'antologia di Pinkett è questa qui. Altrettanto allucinata.
Tutti guardate, hanno paura di qualcosa. Io ho paura del buio.
Cosa aveva visto?
Non lo so. Torniamo su Italia 1.
Ho iniziato a correre.
Run.
Combattevo sempre contro la paura. Non voglio ripassarci mai più.
Ma cosa? Cosa cazzo è successo?
Musica. Madonna, che musica.
Volevo andare al cinema. Mi piacevano i film comici e in quel periodo andavano di moda Gianni e Pinotto.
Gianni e Pinotto.
Sì. Non sai chi sono Gianni e Pinotto?
Sì, sì. Non per questo.
Forse troppo.
Fratelli Manzina.
Sentivo ancora le voci in sottofondo. Poi il film finì, perciò tutti si alzarono e se ne andarono. Fu una delle maschere a ritrovarmi.
Morta per terra. L'occhio della madre.
La carrozzella.
Una suora disse: preparatela per la camera mortuaria. Oddio, credevano fossi morta. Andai subito nel panico. Sentivo tutto ciò che succedeva intorno a me.
Beh, non poteva alzarsi la cretina.
Ero pietrificata.
Era chiusa in una barra, probabilmente.
Avrei voluto toccare qualcuno per far capire che ero viva. Nella mia testa lo facevo, ma per loro ero morta e basta. È terribile essere paralizzati e non riuscire a comunicare. Si prova un senso di impotenza.
Cioè no, questa non era chiusa una barra, però la credevano morta e non riusciva.
Mi sollevarono dal letto e mi spostarono sul tavolo mortuario. Quando mi svegliai, mi misi a sedere e vidi intorno a me altre persone con un cartellino sull'alluce. Erano tutte morte. Pensai che quello non era il mio posto. È una sensazione orribile essere
circondati
dai morti.
C'è un che di cinico nel mettere nei morti un cartellino intorno all'alluce.
E
detto
non dovresti essere lì. Non appena l'assistente scese, tossì Lo guardai e gli chiesi se potevo tornare nel mio reparto. Lui scappò per lo shock e non lo rividi mai più.
Poverino,
tornai al mio reparto e dopo qualche ora mi rimandarono a casa. Ero in perfetta forma. Non volevo mai più rivivere quell'esperienza.
Io mi salterei.
Tutti i sintomi vitali, dal polso al battito cardiaco, si annullano. E in questo stato si viene dichiarati morti. I medici dicevano che poteva essere narcolessia o catalessi. Il fatto è che sono ed ero in perfetta salute e il fatto di aver avuto un attacco e poi essermi risvegliata come se nulla fosse mi faceva sentire stupida. Non ho avuto nemmeno mal di testa o un po' di malessere. Mi sono alzata, mi sono data una sciacquata e sono tornata a casa.
È un peccato che io non ho dei popcorn in questo, che non abbia dei popcorn in questo momento, perché sto guardando il cambiamento delle espressioni di Elena. Ti garantisco che sono uno spettacolo.
Poi è successo di nuovo. Non stavo bene e mi hanno portata in ospedale.
Ma non sono spaventata.
No!
Poche ore dopo sono caduta in pieno stato catalettico.
Guarda, te ne accorgi quando mi spaventi.
Sei diversamente tranquilla.
I medici mi hanno dichiarata morta sin dall'inizio.
Ancora?
Mi hanno portata di nuovo in obitorio.
I medici erano dei deficienti allora.
Sì, ma è successo tre volte.
Era buio pesto e io ho paura del buio.
Anche io ti
capisco.
Lottavo
per uscire da quella specie di trance. Ero esausta.
Mi sa che facciamo prima a fare la lista delle cose di cui non hai paura, Elena.
Uffa.
Sapevo di non avere niente, eppure ero costretta a rimanere sdraiata, immobile, aspettando che il mio corpo riprendesse a funzionare. Non ne potevo più. Il momento peggiore è stato raggiungere la porta e non poter uscire. Speravo quasi quasi che qualcuno morisse.
Stronza!
Così mi avrebbero liberato. Lì ho capito che avrei dovuto convivere con la paura di essere sepolta viva. Ormai ero arrivata alla disperazione. Solo i morti potevano entrare o uscire da lì. Se qualcuno fosse morto, lo avrebbero portato dentro e avrebbero visto che invece io stavo bene. Speravo, e non per cattiveria, che qualcuno morisse e gli infermieri mi aprissero le porte dell'obitorio. Così avrei potuto andarmene. All'improvviso la porta si è aperta. Ricordo di aver visto un'ambulanza, ma non mi sono fermata, ho iniziato a correre.
Sto lì avrà 30 anni ed è uguale a quando era adesso.
Mia madre ha convissuto con questo disturbo per tutta la vita.
Cioè, ogni tanto andava in catalessi e la seppellivano o la portavano all'obitorio.
Ma è normale, anch'io quando mi addormento sempre questa
cosa. Certo, sì. Chi non ce l'ha?
Avevo 15 anni. Ero appena tornato a casa e l'ho trovata riversa sul vialetto, circondata dai vicini e dai soccorsi. In realtà all'inizio lo stavo tirando dritto perché non avevo capito per chi fosse l'ambulanza. Poi mi sono accorto che era per la mia mamma. Le stavano dando l'ossigeno. Ho iniziato a gridare: cosa c'è, mamma? Ma tutti dicevano che ormai era morta. Cercavo di spiegare che non era vero, che stava dormendo e che questo problema le capitava spesso, ma mi guardavano come se fossi matto.
E beh,
dentro di me sapevo che non era morta, era solo assente.
Sì, sì, certo, è ancora viva nella tua testolina.
Continuavo a dirle di svegliarsi. Ho fatto di tutto, ma i soccorritori mi dicevano: è tutto inutile, lasciaci fare il nostro lavoro.
Mamma, hai rotto il cazzo, l'hai già fatto 4 volte sto scherzetto.
Per loro ero solo un bambino isterico che rivoleva la madre.
Ma poverino.
In caso di decesso, il corpo viene portato in obitorio e conservato in una cella frigorifera fino al momento della sepoltura o dell'autopsia.
Quando mi sono risvegliata, mio figlio ha iniziato a urlare. Gli ho detto che non era morta, sta benissimo.
Erano tutti scioccati. Non si capacitavano che una persona dichiarata morta 5 minuti prima si fosse rialzata all'improvviso. Sono terrorizzato all'idea che potrei essere sepolto vivo. È pienamente cosciente.
Dicono che le tecniche moderne siano più avanzate, ma credetemi, puoi essere dichiarato morto senza esserlo.
E io ne so qualcosa.
Vabbè, ma Gnomo arriva o no?
Cosa?
Gnomo arriva o no?
Perù. Due fratellini stanno giocando a palla e a turno reggono una videocamera per registrare le loro prodezze. La ragazzina prende in giro il fratello e gli chiede di darle il suo posto per fargli vedere come si fa. Dopo aver preso il pallone e lasciata la telecamera, inizia goffamente a palleggiare. Il fratello, allora impaziente, la fa ritornare dietro l'obiettivo. Poi prende il pallone, che però gli sfugge subito andando verso il salone.
Che c'è?
È proprio in questo momento che sulla soglia della porta, forse disturbato dal pallone, un impaurito e giovane gnomo scappa facendo...
Ma vaffanculo! Ma va a cagava!
Tante urla però sono eccessive. Il piccolo gnomo forse si è avvicinato per fare amicizia o per spiare i loro giochi.
Ma vaffanculo! Un impaurito e giovane gnomo!
Ed è quello che ci chiediamo tutti.
Oddio!
Ma va!
Dove sarà scappato? Ma... ancora una volta.
Ma va a cacava. Non è lo gnomo armato d'ascia, purtroppo.
Adesso voglio una spiegazione come si possa guardare questo programma
seriamente. Gennaio 2014. Questo video è stato realizzato durante una serata di svago in una casa del Wisconsin.
Twister per... che co- no, Dance Revolution.
Un videogioco di ballo. Suo fratello la sta riprendendo mentre tenta di azzeccare tutti i passi di danza giusti. Si stanno divertendo. La ragazza si sta impegnando molto e gli amici la incitano a battere il record.
Questo è un gioco da gnomo.
Hai visto come sono brava? Continua a ripetere la ragazza. Improvvisamente un amico si alza e sulla porta una minuscola figura nera corre via e si rifugia nel buio di una stanza vicina. Di cosa si tratta? Purtroppo la qualità del video non è chiara, ma il suo atteggiamento lo tradirebbe. Curioso delle abitudini umane e soprattutto dei giochi. Rapido nella corsa. Cappello a punta. Non dovrebbero esserci dubbi. Ma il ragazzo con in mano la telecamera, postando il video su Facebook, ha aggiunto un commento molto strano. Sembrava una piccola donna. Che sia il primo avvistamento di una gnoma?
Ma dai!
I fidanzati sono in vacanza. Prima di andare a letto, il ragazzo accende la videocamera. Ma la fidanzata si sporge dal bagno.
Gnoma!
L'ha usata per tutto il giorno. Il ragazzo le risponde che vuole avere un ricordo della loro prima vacanza insieme.
E to!
Improvvisamente però la porta del bagno sbatte. Quando si riapre, la ragazza è in aria, sollevata in
morta. Del bagno.
La porta si richiude e quando il fidanzato riesce a riaprirla, trova la ragazza nella vasca da bagno, con lo sguardo perso nel vuoto. In ospedale, dopo aver recuperato i sensi, la donna ha ammesso di non ricordare nulla di quanto accaduto. Si tratta di possessione o di missing time?
Perché? Vabbè. Dunque abbiamo lo gnomo e la gnoma adesso,
Ma quindi ora...
Ma torniamo sulla nave.
Saranno gli gnomini, dai.
Gnomini, gnomi.
I misteri non finiscono mai. Anzi, a dire il vero, non finiscono mai. Proprio come le emozioni. Restate con noi.
Va bene. Torno indietro un attimo per vedere se solamente in audio se c'è la... come si chiama? Se hanno citato proprio lo gnomo armato Dash nel filmato precedente o se invece hanno solo detto no, questo è Dance Dance Revolution. Eccoci qua.
Arriva o no?
Perù. Due fratellini stanno giocando a palla e a turno reggono una videocamera per registrare le loro prodezze. La ragazzina prende in giro il fratello e gli chiede di darle il suo posto per fargli vedere come si fa. Dopo aver preso il pallone e lasciata la telecamera, inizia goffamente a palleggiare. Il fratello, allora impaziente, la fa ritornare dietro l'obiettivo. Poi prende il pallone, che però gli sfugge subito, andando verso il salone.
È gnomo! Che c'è?
È proprio in questo momento che sulla soglia della porta, forse disturbato dal pallone, un impaurito e giovane gnomo scappa facendo...
Ma vaffanculo! Ma va a cagava!
Tante urla però sono eccessive. Il piccolo gnomo forse si è avvicinato per fare amicizia o per spiare in un gioco.
Ma vaffanculo! Un impaurito e giovane gnomo!
Ed è quello che ci chiediamo tutti.
Oddio!
Ma va!
Dove sarà scappato? Ancora una volta.
Ma va, vabbè, comunque non sembra lo gnomo armato d'ascia, non l'hanno detto. Adesso vado a prendere l'audio proprio originale di Italia 1 senza le nostre voci sopra e vediamo, ma non credo che abbiano citato lo gnomo armato d'ascia. Eccolo qua.
Ed è quello.
No, torniamo indietro ancora qualche secondo.
Per fare amicizia o per spiare i loro giochi. La sorellina infuriata continua a ripetere: "Dov'è? Dov'è?" Ed è quello che ci chiediamo tutti. Dove sarà scappato? Ancora una volta.
Grazie, io non ci credo che certe cose vadano in onda sulla TV italiana. Siamo quasi alla fine, perché comunque mezzanotte 21. Dimmi, caro.
Il problema non è tanto come certe cose vadano in onda sulla TV italiana, ma è come certe persone pensino che siano vere queste cose.
Esatto, perché... Anche lo hanno detto.
Il mio genitore è puramente casuale.
Perché tuo genitore ci crede al gnomo armato Dash? Genitore di sesso.
La moglie di Riccardo.
Genitore di sesso femminile, diciamo.
Non allo gnomo armato di Asha, ma in realtà
tutto ciò che passa su Mistero.
Ah, ok, va bene. Va bene. Mezzanotte 22, tra poco finirà la puntata di Mistero. Fatemi solo vedere quanti sono collegati in questo momento, ma non penso siano molti, comunque l'ora è quella che è. Vediamo un attimo, allora 8 in audio, vediamo un secondo in video, ma in video saranno probabilmente anche meno, vediamo un secondo, comunque va bene, grazie comunque sempre per passare il vostro giovedì sera con noi a sopportare questa mente cattata di trasmissione, la nostra ovviamente, non Mistero, che è altrettanto mente cattata, ma meno sicuramente della nostra. Per quanto riguarda invece lo stream video, 16 addirittura, caspita, 16 in video e 8 in audio, grazie davvero, davvero grazie di cuore per il vostro affetto. Tra l'altro siamo anche in diretta sullo stream 24/7, visto che sia lo stream 24/7 che lo stream RRL tengono perfettamente, quindi possiamo andare tranquillamente in contemporanea con praticamente i due segnali audio, così almeno se non ci prendete da BicoStream ci potete prendere sicuramente dal nostro altro stream.
Se conosci te stesso, ha proposto una sfida più grande delle fatiche di Ercole, e un enigma qua più oscuro di quello della Sfinge.
Beh, scritto punto di machine line, ma non è punto di machine, real mystery.
Questi ragazzi australiani hanno deciso di trascorrere una serata in un locale della zona universitaria.
Briaconi.
Ridono, scherzano e fanno un filmato per gli amici a casa. Finché ad un tratto...
Ehi,
va via la luce.
Cosa diavolo succede? Qualcuno accende la luce. Che diavolo è successo? È saltato tutto.
Ma quando ritorna la luce, li aspetta una sorpresa.
Oh mio Dio, cos'è quello?
Oh my God, what is that?
Ehi, cos'è? Accendete la luce! Che scherzo, idiota!
Oh my God! What was that? Where did it go? Hello? What the fuck is going on with the lights? Oh shit!
What just happened?
What was that?
What just fucking happened?
What was that?
Guarda dietro di te!
Behind you!
Come?
Che
bello!
Queste immagini sono state riprese da una telecamera subacquea impiegata per controllare i lavori di posizionamento di un viadotto sottomarino. La strana creatura che vedete è apparsa a una profondità di quasi 40 metri. La creatura si lascia trasportare dalla corrente e ha un'ampiezza di circa 3 metri. A prima vista può trattarsi di un esemplare di medusa, ma i criptozoologi americani consultati dai tecnici del cantiere sottomarino non sono riusciti a identificarla. Potrebbe trattarsi di una nuova specie di pesce o invertebrato?
Ah, l'hai visto ancora? Ma non l'abbiamo già visto prima.
Milano, periferia est. Sembra neve, ma in realtà è polvere, o almeno qualcosa di simile.
Facciamo verificare a Pinkett.
E poggiando il dito sul cofano di una delle auto parcheggiate in questa via, si raccoglie un grumo scuro. I residenti della zona hanno osservato in questi giorni una scena che ha del surreale. L'hanno fotografata e postata sui social network. Dicono che sia la polvere del cantiere della metropolitana 4. E se invece fossero residui delle scie chimiche?
Ma vaffanculo!
Va bene,
basta!
Ciao!
Uno.
Ale, UFO e alieni, perfetto.
Pablo. Francesca Di Ravello ci manda questo interessante video da lei girato.
Siamo doppia dose stasera, 2013. Doppio di tutto, doppio bulla, doppio Pablo Aio, doppio Mister News, doppio gnomo.
Erano tutti intenti a guardare lo spettacolo pirotecnico quando a un certo
doppio,
punto Francesca
doppio triplo Pinkett
e notò qualche cosa di strano. Inizialmente pensò fosse solo una scia luminosa o un fuoco, poi in realtà si rese conto che era un oggetto discoidale caratterizzato da 6 luci luminose sui fianchi. Richiamò dunque l'attenzione del marito e di altri amici verso l'oggetto e cercarono di riprenderlo.
Sì.
L'oggetto sorvolò silenziosamente tutta la piazza principale del paese fino a scomparire oltre il tetto della chiesa di Ravello. Il filmato è di buona qualità, complice la lentezza dell'oggetto e la buona illuminazione dello stesso. La visibilità della chiesa e del tetto della chiesa ci è di grande aiuto per stabilire l'altitudine dell'oggetto, che non doveva essere superiore ai 30-40 metri, e le dimensioni dello stesso, che dovevano aggirarsi tra i 2 e i 4 metri. Ovviamente, dato il tipo di volo e di forma dell'oggetto, ci sentiamo di escludere possa trattarsi di un aereo o di un elicottero. Un'altra ipotesi che ci viene in mente è che possa trattarsi di un drone teleguidato a distanza. Difatti, a volte vengono usati tipo dei droni con l'iPhone, dotati di luci molto vistose a scopo coreografico. Tuttavia, se fosse stato davvero un drone teleguidato, sarebbe stato visto da moltissime persone e notato in maniera più plateale. Invece il comportamento di questo oggetto sembrava molto attivo e in effetti
più volte
pochissime persone. A questo punto delle ricerche, in mancanza di prove contrarie, siamo propensi a ritenere l'oggetto un UFO.
Ok, certo, va bene. Grazie, Aio. Siamo al momento dell'editoriale di coso, eh?
Che la pace ottenuta con la violenza è una bomba ad orologeria. Dalla notte dei tempi, il genere umano viene infatti trascinato in guerre fratricide al cui termine, pur cambiando volto il nome dei poteri dominanti, resta comunque schiavo di qualcosa e di qualcuno. La vera pace, quella con la P maiuscola, quella genuina, sicura, si ottiene solo con l'insegnamento di valori altruistici universalmente validi. Chiunque divulghi e applichi correttamente questo concetto, senza mai ricorrere alla violenza e alla calunnia, contribuisce e diventa egli stesso parte integrante di quel miglioramento pacifico della qualità di vita di tutti. Tutto dipende da voi e questa non è una teoria.
Quindi è una favola.
La nostra nave sull'ignoto e la sua intrepida ciurma,
sì,
per questa notte pongono fine al loro viaggio. Alcune domande hanno trovato risposta,
no,
altre restano ancora in attesa.
Sì.
Ma del resto l'essenza del mistero è proprio nella sua ricerca. Tornate dunque al vostro porto e riposate sereni, ma
Russo totalmente assente, credo che sia la prima volta che lo vediamo in tutta la puntata.
E si spingerà ancora più lontano. Un abbraccio e a presto, Adam.
Ringraziamo quindi la troupe di Mistero, la tribù di Mistero, anzi, che ha realizzato l'ennesima delirante puntata. Diciamo che sono state 3 ore di sofferenza, ma alla fine il climax con il doppio gnomo ne è valso veramente questa sofferenza. E sulle note di Bob Marley con Every Little Thing, It's Gonna Be Alright.
Vuoi dirmi che c'è gente che lavora per stare?
Sì, teoricamente, e credo che sia anche ben pagata. Ben pagata magari non lo so, perché contando che devono infilarci le repliche, probabilmente i costi di produzione non è che siano proprio altissimi di questa trasmissione. Però bisogna vedere quanto paga a livello di ascolti. Giovedì scorso ha fatto 1.8 milioni, Mistero, eh? Però sono soddisfatti, dicono. Ha fatto il 10%, mi sembra. Evidentemente con 1.8 milioni una volta ti chiudevano dopo 2 puntate. Adesso evidentemente va benissimo.
Beh, Mistero non c'è dubbio che lo chiuda.
Come?
Non credo che lo chiudano.
No, non credo che lo chiudano, perché comunque ormai è un programma, esatto, un programma un po' di culto di questa televisione, di Italia 1.
Lo fanno per noi, altro che.
Grazie, sì. gli vogliamo bene proprio per questo motivo. Chiudiamo il collegamento con Italia 1, che collegamento che riprenderemo la prossima settimana, credo, perché credo che giovedì prossimo Mistero sia in onda, fatemi verificare, ma credo che non ci sia nemmeno altro. Martedì sera fanno accoppiata notevole su Italia 1, perché danno Thor e alle 23:20 danno 300, proprio due filmoni leggeri, diciamo.
Dai, 300 è anche divertente.
Mentre invece mercoledì c'è le Iene Show e al termine, cioè a 00:30, altro filmone, Attila Flagello di Dio, proprio andiamo proprio di fianco. Tra l'altro di notte su Italia 1 stanno dando anche Heroes in queste settimane, l'avevo già credo segnalato per chi è appassionato del genere. Una serie che inizia bene ma poi dalla seconda stagione crolla verticalmente. Diamo anche gli eliminati di Masterchef, già che ci siamo, fatemi controllare un secondo. No, sento il panico in Valerio, che non lo sto inquadrando. No, non li diamo.
Diciamo chi non è stato eliminato più che chi è stato eliminato.
Vabbè, ma si capisce se diciamo chi non è stato eliminato, eh?
La negra.
Dai!
Vabbè, che simile, insomma.
Esattamente. Esatto. Esattamente. No, allora stanno. Allora, no, sto vedendo chi hanno eliminato. Aspetta un secondo. Che sto controllando. Ah, ne hanno eliminate due, come sempre. Sì, va bene. So anche i nomi, però non li diciamo. Così almeno chi volesse guardare Masterchef. E credo che. Come si chiama? Credo che. Non mi viene la parola. Credo che. Molti abbiano guardato, perché è una battaglia ormai battaglia ravvicinata, no, perché comunque uno fa 1.800.000, 1.700.000, quello che è, e l'altro fa 1.000.000, però comunque gli ascolti di Mistero e di Masterchef non sono poi così tanto lontani, onestamente, perché 1.000.000 in pay TV.
Ma Masterchef fa solo 1.000.000, c'è tutta sta storia per fare 1.000.000.
Minchia, sono 4.700.000 abbonati, è il 25% di share su Sky, non è poco,
che cazzo è,
non è poco. È 1.000.000 su Sky, cioè non è poco, eh. È uno dei programmi più visti di Sky dopo le partite di calcio.
Canale in chiaro di merda.
No, Masterchef è uno che ha fatto Sky 1.
Italia 1 con uguale Andrea Negro. Uguale.
Come?
C'è uno che ha fatto Italia 1 nella pubblicità, ah, okay. Che è uguale Andrea Negro.
Sì. Ma è più intelligente, non che ci voglia molto, però.
No, c'ha sti baffoni a manubrio, insomma, un po' di
cose. Va bene, direi che possiamo fermarci qua per questa notte. Grazie a, nell'ordine, Elena Trovato.
Grazie a voi, buonanotte.
Che adesso rinquadriamo un secondo. Eccola qui, almeno con almeno una che ha un'espressione accetta, insomma.
Giovanni, questo è febbraio.
Sì, vai. Esatto, sì. No, dovresti fare la posa alla Steve-O se sai farla.
La che?
La posa alla Steve-O di Jackass se sai farla.
No.
Vedo di trovarti un'immagine entro fine puntata, così almeno. Tra l'altro si è fatto anche un tatuaggio con quell'espressione, poi te lo farò vedere. Buonanotte anche a Valerio Tosetti, che non vediamo più inquadrato, però.
Ah, intendi.
La webcam.
Come?
È morta la webcam tutto di colpo.
Ma proprio del tutto?
No, mi dice che ci sono troppi utenti nella videochiamata e non mi fa chiamare.
Ah, proprio. Ok, perfetto. Ma è strana sta cosa. Comunque, vabbè. Comunque, l'espressione che...
Intendevi quella così?
Esatto. Bravissima Elena. Bravissima. Che tra l'altro si è anche tatuato il mentecatto.
Sulla schiena.
Esattamente. Che si è anche tatuato, eccola qui per chi non l'avesse presente, questo deficiente si è tatuato questa espressione, questa... Tra l'altro è un tatuaggio enorme, tra l'altro, si vede anche sul figo, copre praticamente tutta la schiena. Tra l'altro danno Jackass quando? Fammi vedere un secondo, perché lo stanno...
Ricordiamoci che la Canalis è stata con quest'uomo.
Lo stanno dando adesso, tra l'altro, su Sky Cinema Comedy c'è Jackass il film in HD per chi volesse vederlo, e poi... Durante, credo domenica, daranno Jackass 2, poi credo che arriveranno anche Jackass 2.5 e 3. Notte anche ad Andrea Negro.
Notte a tutti.
E notte anche ad Andrea Pezzo.
Buonanotte.
Stavo cercando con cosa chiudere la... Sì, direi di andiamo sul classico. No, altro che classico. Io direi di chiudere tranquillamente con il nostro nuovo idolo. Il nostro nuovo idolo, che è Canazzo. Abbiamo l'imbarazzo della scelta, però andiamo tranquillamente...
Canazzo è Canazzo?
Adesso lo vedi chi è. È un rapper messinese, tra l'altro. E ha una caratteristica particolare. L'abbiamo fatto sentire ieri sera e su questa meravigliosa canzone noi chiudiamo la puntata di questa notte di Punte di Mistero. Noi torniamo in diretta domenica dalle 20.40 per Inter-Sassuolo, posticipo della prossima giornata di campionato, e poi alle 23 una nuova puntata di Pallonari. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, vi lasciamo con Tu non sai chi sono io di Canazzo. Buonanotte!
Ciao!
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 Non credo che sono cattivo ragazzo, se mi vede male allora mi incazzo,
Se mi fai male amico ti spacco la faccia, non mi spavento della tua minaccia. Sono un bello ragazzo, do l'anima e il cuore, se mi fai male non ti do amore. Se tu mi tradisci, sei scemo e non capisci, poi gli altri prendi solo lisci. Se sei che questo era a me, ma brutto figlio di buttana di spezzi in te. Tu non hai capito che sono divento fuso, ti ammazzo e diventi confuso. Tu non hai capito che non sono scemo, se che gli dimostro che sarò sincero. Io sono cresciuto di notte e di giorno nella strada, con la gente fusa e tutta consumata. Tu non hai capito chi cazzo sono io, tu non hai capito che sono un dio. Sono sempre in giro, non combino guai, non hai capito meglio che te ne vai. Ho sempre problemi con la mia famiglia, per dimenticare allora mi scolo una bottiglia. Non sono scemo come lo sei tu, però se hai qualche problema mi tiro sempre su. Dai, voglio dimenticare che sono lasciato, sono rimasto deluso perché ero innamorato. Non credo che sono un cattivo ragazzo, però mi scassate il cazzo, se no divento pazzo. Sono un amico, sono cattivo. Non so, credo che sono un burattino. Ogni volta mia madre mi dice comportati bene, ma ho il sangue pazzo che mi scorre nelle vene. Con mio padre bisticcio sempre, mi fa credere che io non sono niente. Sono di Tara, ma non sono della Mara. Ma se mi scassate il cazzo, ti chiudo nella bara. Tu ne hai capito chi cazzo sono io? Tu ne hai capito che sono un dio, sono sempre in giro con mio guai, ma non hai capito è meglio che te ne vai. Questo paese di Italia, credo che c'è la mala. Io mi spento delle persone perché sono persone innegne. Sono carabinieri, non capiscono un cazzo della tua vita. Criticano le persone e guardano la sua famiglia. Se vuoi capire che sono io, ma se ne vuoi il talodi, ma io di Tara non ce l'ho con il Tara, perché io sono del mio paese, della Mala. Però vi spiego una cosa, vi dico una cosa sincera: ognuno guarda i suoi cazzi della famiglia degli altri. Questa gente si sente ignorante, perché non capiscono un cazzo della vita, non capiscono niente, che si devono fare i cazzi tuoi, non capiscono niente.
Questo programma è stato offerto da...
Nelle grandi aree silvestri della Terra, accaldati esemplari di essere umano sono soliti dedicarsi alla pratica dell'accoppiamento. Ed è proprio quando le cose vanno per le lunghe che chi la dura, la vince.
Zeta Batterie, durano di più nel tempo. Zeta Batterie, hanno un maggiore spunto. Zeta Batterie, l'energia di cui hai bisogno.
Zeta è la rivoluzionaria batteria per auto e grandi mezzi che, grazie ad uno spunto maggiore e ad un'elevata qualità Zeta della durata, batteria, non ti delude mai.
Chi la dura la vince.